colpo di tacco.
Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
Eccoci, ben ritrovati, colpo di tacco, ben ritrovato Dario Gheringhelli, ciao.
Ciao Giancarla, ciao a tutti.
E il nostro Davide Ercolin in regia, ciao Davide. Allora, innanzitutto cerchiamo di capire che cosa sia successo a Matthijs de Ligt. Abbiamo detto adesso formazione che deve essere per forza cambiata, con Danilo che probabilmente viene spostato al centro della difesa, ma vedremo dunque come Andrea Pirlo ovvierà a questa ennesimo infortunio, Dario, che non ci voleva, anche perché martedì c'è il Porto.
Sì, martedì c'è il Porto, soprattutto con già Chiellini e Bonucci fermi in box. Si ferma il terzo centrale su quattro che ha a disposizione la Juve, di quelli diciamo canonici, aggiungendoci chiaramente Demiral. Sappiamo che Danilo può fare effettivamente anche il centrale, però ovviamente lo snaturi un po', soprattutto lo togli dalla posizione dove quest'anno aveva fatto e stava facendo tanto bene. Adesso bisognerà capire se Pirlo non deciderà piuttosto di scalare Alessandro centrale per far giocare invece Frabotta sulla sua corsia esterna di sinistra, visto che anche scalando Danilo centrale a quel punto mancherebbe ovviamente l'esterno basso di fascia destra, mancando anche Cuadrado. Quindi un ennesimo preoccupante infortunio che deriva ovviamente dalla sovraesposizione di partite di questo periodo. Sentivo anche che dicevano Marco e Gigi Schifo poco fa che è mancata la preparazione, quindi sicuramente molti infortuni sono figli di questo problema. L'accoppiata dell'assenza di preparazione e di così tante partite in pochi giorni sicuramente per i muscoli è deleteria.
Ecco, ovviamente noi stiamo ipotizzando, certo, quella che potrebbe essere la difesa. De Ligt ovviamente in panchina, una difesa che potrebbe essere comunque a quattro con Frabotta a destra, mi dicono i colleghi direttamente dall'Allianz Stadium, però ovviamente ci daranno la conferma quando vedranno la squadra schierata in campo.
Certo, certo, anche perché appunto dicevamo Frabotta sarebbe un adattamento dell'adattamento, no? Perché comunque Frabotta è un terzino sinistro e fa già, ovviamente, come è normale che sia per un ragazzo giovane all'esordio in Serie A, qualche problema, qualche fatica, qualche difficoltà già sulla sua di fascia, che è quella di sinistra. Andarlo ad adattare sulla fascia opposta potrebbe essere sicuramente un rischio. Infatti io leggendo dell'opzione Frabotta avevo immaginato un Alessandro centrale con Frabotta diciamo sulla sua corsia di competenza, che è quella ovviamente di sinistra. Però può essere ovviamente che Pirlo decida di fare diversamente. C'è da dire che purtroppo ho tante opzioni diverse da questa, cioè dell'inserire Frabotta che sia a destra o che sia a sinistra, in questo momento effettivamente non ci sono.
Che cosa ti aspetti dalla Juventus questa sera?
Per forza una vittoria, inevitabile, perché in questo momento
lo diciamo ogni volta.
La classifica, sì, certo, sì, l'avversario è anche un po' diverso, nel senso che insomma il Verona l'altra sera aveva tutta una serie di difficoltà che purtroppo sono venute fuori. Tra l'altro il pareggio è arrivato alla fine di una gara che secondo me la Juve non ha neanche giocato così male, anzi atleticamente la Juve mi è piaciuta, anche corso più che nelle ultime uscite, quindi forse questi giorni di pausa in più effettivamente, almeno dal punto di vista atletico, hanno fatto bene. Sicuramente però il risultato è stato molto negativo, perché era un pareggio, non una sconfitta, ma la cosa pesante secondo me è nel fatto che è stata l'ennesima rimonta subita da parte della Juve, no? Cioè con la Juve che va avanti con tutte le defezioni e tutte le difficoltà del caso, una volta che sei andato sull'1-0 non puoi farti raggiungere, soprattutto nei minuti finali, dove poi ovviamente è anche più difficile andare eventualmente a recuperare la partita. La Juve deve assolutamente vincere, perché al di là del discorso scudetto, che poi c'è chi dice già chiuso, qualcuno invece ancora ci spera e ci conta, c'è comunque una classifica molto corta, ci sono tantissime squadre in pochissimi punti e quindi anche la posizione è da mantenere, perché è vero che arrivare secondi, arrivare quarti non cambia nulla, perché non ci sono più preliminari di Champions, però almeno quarti ovviamente bisogna arrivare. E in questo momento c'è veramente un attimo a perdere quei tre punti che consentono di far arrivare la Juve dal prima o seconda a quinta, perché Roma, Napoli, Milan, Lazio, Atalanta sono tante squadre che sono in pochissimi punti.
Allora, ricordiamo la formazione ufficiale della Juventus: tra i pali Szczęsny, difesa appunto cercheremo di capire come verrà schierata, comunque Danilo, Demiral, Alessandro, Frabotta e poi ancora Chiesa, Betancourt, Rabiot, McKennie, Kulusevski, Cristiano Ronaldo.
È l'unico da cui non si può prescindere in questo momento, e sia sono Cristiano Ronaldo e anche Kulusevski in realtà, perché anche lì in attacco purtroppo Dybala sappiamo di tutti i problemi, sappiamo del viaggio a Barcellona, sappiamo di questo ginocchio con le terapie conservative. Morata mi sembra di aver letto che comunque per oggi è tra i convocati, ma ancora non è in campo, lo si lo si era detto che si cercava di recuperarlo al meglio per la partita di sabato sera contro la Lazio, perché bisognerà trovare anche delle soluzioni diverse, perché poi inevitabilmente, giocando sempre con gli stessi giocatori, al di là delle difficoltà e della stanchezza, la squadra diventa anche più leggibile e più prevedibile da parte dell'avversario. Quindi anche avere la possibilità di reinserire Morata contro la Lazio sarebbe sicuramente un'opzione fondamentale per Pirlo, riportando tra l'altro anche Kulusevski in quello che dovrebbe essere il suo ruolo più naturale, perché è vero che in alcune fasi del campionato ha giocato molto bene vicino a Cristiano, ma in questo momento invece sembra patire un pochino quel tipo di posizione.
Assolutamente. Allora, cosa deve fare questa sera la Juventus e cosa non deve fare? Innanzitutto aggredire sin dai primissimi secondi, per evitare episodi spiacevoli che invece purtroppo abbiamo registrato e purtroppo abbiamo raccontato.
Sì, purtroppo il problema è proprio quello, no? Che la Juve si è fatta rimontare troppe volte da situazioni di vantaggio, praticamente tutti i punti persi al di là della sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina, dove effettivamente la Juve non ha neanche segnato, e la stessa cosa è successa contro l'Inter, e i pareggi sono arrivati tutti da situazioni di vantaggio. Penso al Benevento, penso al Crotone, penso al Verona all'andata, penso alla Lazio all'andata, insomma al Verona dell'altra settimana. Quindi bisogna cercare sicuramente di segnare di più, perché non è possibile con la miglior difesa del campionato essere tra la quarta e la quinta posizione, cioè si subisce poco ma si segna poco. Quante volte abbiamo detto la Juve alla fine del primo tempo doveva essere sul 3-0, e questa cosa ovviamente poi non succede. Se non succede, si rischia di che succeda come l'altra settimana.
Ecco Dario, oggi è stata una giornata particolare, Lazio-Torino non si è giocata, ci sono delle polemiche perché c'è chi dice che comunque la Lega dovesse annullare il match, poiché appunto la squadra del Toro è stata fermata direttamente dall'ASL, 8 positivi, sì. Poi si tratta di variante inglese, ormai noi tutti conosciamo un pochino l'argomento, voi sapete che la variante inglese del Covid-19 è particolarmente non aggressiva, però si diffonde con maggior velocità. Già il Covid-19 corre, e la variante inglese corre ad una velocità davvero incredibile, per cui, visto che sono stati, mi permetto di dire, di riportare contagiati anche alcuni familiari dei giocatori del Toro risultati positivi, ecco che è intervenuta l'ASL e ha messo in quarantena sino alle 24 di questa sera i giocatori. Abbiamo visto le immagini dei giocatori della Lazio scesi comunque in campo, e la partita immaginiamo verrà assegnata a tavolino alla vittoria, a tavolino alla Lazio. Il Torino presenterà ricorso, probabilmente si potranno saltare quelli che sono stati gli step di cui abbiamo assistito noi in prima persona per Juventus-Napoli. È sicuro che qualcosa nel protocollo adesso vada rivisto, perché questa variante inglese purtroppo deve far rivedere i piani, anche una riorganizzazione. Ricordiamo, siamo in piena pandemia.
Certo, guarda, ti dico, mi stupisce molto la decisione di oggi di calendarizzare comunque la partita alle 18:30, se non sbaglio, di oggi pomeriggio, sì. Perché c'è stata una dichiarazione di Gravina tra ieri sera e stamattina che diceva che comunque la situazione del Toro di questo momento è molto diversa, facendo proprio il confronto con quello Juve-Napoli che non si giocò in autunno, perché intanto ci sono 8 giocatori contagiati e non 2 più 6 dirigenti, quindi si parla di 14-15 persone del gruppo squadra. E soprattutto Gravina stesso poneva l'attenzione sul fatto che il documento dell'ASL è arrivato abbondantemente per tempo e non all'ultimo minuto, come effettivamente era successo nella situazione del Napoli, dove questo veto dell'ASL era arrivato soltanto nelle prime ore del pomeriggio del giorno stesso della partita. Invece l'ASL di Torino è intervenuta con abbondante anticipo, quindi credo che il Toro abbia tutto il diritto di fare ricorso e di vincere l'ipotetico ricorso, perché la situazione è oggettivamente diversa, e lo ha sottolineato appunto lo stesso Gravina rispetto a quello Juve-Napoli.
No, poi ho contattato io direttamente insomma l'unità di crisi della regione Piemonte, il comitato tecnico scientifico, un dottore che ha il potere di prendere le decisioni, mi ha ben spiegato la situazione, una situazione completamente diversa. Allora, a breve, tra qualche secondo, avremo in onda anche Alessandro Santarelli per la cronaca di Juventus Spezia. Ce l'abbiamo già, Alessandro, ben ritrovato.
Ciao Giancarla, ciao Dario,
ciao Alessandro.
Buonasera.
Allora, dobbiamo portare a casa questi 3 punti, Alessandro, Juventus Spezia.
Dobbiamo portarli a casa, ma questo è un periodo veramente clamoroso. Se piove comincia a diluviare, se c'è temporale grandine, insomma si è fermato De Ligt, per cui un nuovo infortunio, un problema al tendine Pare che sia una soluzione quella di non giocare oggi, soprattutto a scopo precauzionale. L'importante è questo: si portava dietro una botta di presa a Verona. Fatto sta che De Ligt non ci sarà, al suo posto gioca Frabotta, per cui cambio in extremis, dentro Frabotta, fuori De Ligt. Vedremo come si schiererà la Juve. La sensazione è che saranno Demiral e appunto Demiral e Danilo i due centrali, con Alexandro a sinistra e Frabotta a destra, anche se Frabotta solitamente gioca a sinistra, ma così è, e dunque non ci dobbiamo quasi neppure più meravigliare.
Ecco, la domanda, Alessandro, che mi stavo facendo io è: non è che ci può essere la possibilità, secondo te, visto che Frabotta, con, ovviamente essendo un esordiente assoluto in Serie A, ha già dimostrato anche qualche difficoltà inevitabilmente nel massimo campionato, che possa invece aver preferito Pirlo mettere Alexandro centrale, lasciando Danilo a destra e Frabotta sulla sua fascia? C'è la possibilità, secondo te, che sia?
È possibile, infatti sono molto curioso di vedere come inizia la partita, e secondo me sarebbe anche la soluzione più logica. Detto questo, bisogna pensare solo a portare a casa questi tre punti, che sono fondamentali, come saranno tutti da qui all'inizio, dalla fine del campionato.
Ecco, ti lasciamo la linea, Alessandro, per Juventus Spezia,
che sta per cominciare con il calcio d'inizio battuto dallo Spezia. Bisogna fare grande attenzione anche a questa squadra che arriva a Torino praticamente senza niente da perdere, squadra interessante, aggressiva, ma pur sempre lo Spezia. Primo pallone che viene giocato proprio dalla squadra ligure, con un lancio in profondità da parte dell'estremo difensore che finisce direttamente in fallo laterale, ma nella nostra metà campo riprenderemo dunque con la prima rimessa in gioco già effettuata, e la sensazione è proprio quella che diceva prima Dario Ghiringhelli, cioè Juventus che si posiziona con la difesa a tre, Frabotta che va a fare il quinto a sinistra. Al di là di questo, recuperiamo ora un pallone con Cristiano Ronaldo nella nostra metà campo, poi Cristiano prova ad andare con un colpo di tacco, ma perdiamo il possesso del pallone. Ecco, questa sera poche leziosità, pochi colpi di tacco, al di là del nome della nostra trasmissione, invece cerchiamo di essere molto più concreti. Attenzione, perché adesso lo Spezia che si porta in avanti, tre quarti campo, deve tornare anche Dejan Kulusevski e dare una mano alla fase difensiva, ma lo Spezia può manovrare approfittando della buona possibilità di palleggio che hanno i giocatori di Vincenzo Italiano. Si chiude adesso la Juve e costringe lo Spezia a ripartire ai centrali con Terzi appoggia direttamente sull'estremo difensore Ivan Provedel, che al limite dell'area di rigore mette in movimento Marchizza. Ancora per Provedel, cerca spazi lo Spezia, la Juventus lo va a prendere alto con una sorta di uomo contro uomo, che lo Spezia prova a superare con un lancio in profondità e riesce in qualche modo a superare la linea mediana del campo, ma poi è costretta a ritornare fase di palleggio da parte degli uomini Italiano, con Erlich in possesso di palla attaccata da Ronaldo. Ora la Juve alza il pressing, ma Rabiot viene facilmente superato, poi il francese è costretto ad intervenire con un fallo, il primo del match, calcio di punizione a favore dello Spezia per l'intervento ai danni di Lexena, maglia numero 88 dello Spezia, che questa sera è in campo con una completa divisa azzurra, mentre noi siamo in campo con la nostra tradizionale maglia bianco nella striscia verticale. Adesso però attenzione, perché attacca lo Spezia e trova una buona traccia sulla corsia di sinistra con Farias, limite dell'area, entra lo Spezia, attenzione, palla dentro e c'è il calcio d'angolo, sì, calcio d'angolo per i liguri. L'ultimo tocco è stato di Meri Demiral e si dovrebbe riprendere proprio con il calcio dalla bandierina, a meno che l'arbitro abbia segnalato una posizione irregolare. No, è calcio d'angolo, attenzione soprattutto là davanti Anzola, già 9 gol per lui. Seguiamo il calcio d'angolo dello Spezia, pallone nella nostra area di rigore, libera con un colpo di testa Demiral, ma è sempre lo Spezia che imposta, c'è un pallone verso Anzola, all'anticipo con un colpo di testa di Alexandro, se ne vanno i primi 3 minuti, non è successo niente, ma è lo Spezia che sta attaccando. Juve 0, Spezia 0, a voi, ci risentiamo tra poco.
Rieccoci insieme. Allora Dario, tu speri ancora nello scudetto?
Ma sai, io spero, come guarda, l'ho detto anche sabato, la mia speranza, ovviamente sabato ancora non era arrivato il pareggio di Verona, quindi i punti erano 8 e non 10 dall'Inter come sono in questo momento, e io un pochino di speranza ce l'ho, nel senso che mi baso su quello che è solitamente è la primavera dell'Inter, no? Che è un periodo in cui solitamente l'Inter cala molto. Perché intanto in questo momento dobbiamo essere, come si dice, più realisti del re. Se l'Inter non perde punti, noi lo scudetto non lo vinciamo, perché comunque 10 punti sono tanti. Per come siamo messi adesso, anche ipotizzando di vincere il recupero con Napoli e lo scontro diretto contro l'Inter che sarà a Torino, si parla
se
comunque
si
di
gioca,
4.
Perché qua anche bisogna aprire un'altra parentesi, sì, poi dedicata.
Ci
sempre
sono
a lui,
tutta una serie di problematiche. Esatto, Juve-Napoli ancora da recuperare, non si sa bene quando, ma poi ci sarà Juve-Inter comunque calendarizzata allo Stadium. Sono comunque, anche ipotizzando di vincere entrambe quelle gare, sono comunque ancora 4 punti di differenza. Mm-hmm. Quindi finché l'Inter non perde colpi, la Juve, anche se le vincesse tutte, in questo momento ha una vittoria e un pezzo da recuperare. Quindi è per forza, gioco forza, l'Inter deve perdere punti. E appunto, storicamente in primavera un pochino cala. È vero che quest'anno la primavera dell'Inter è un po' particolare, perché non ha nessun tipo di competizione. Questa cosa è già stata sottolineata da più parti, per cui potendo giocare effettivamente solo una volta a settimana, tranne i turni infrasettimanali come questa, sicuramente un vantaggio la squadra di Conte ce l'ha. Però la Juve non deve mollare, perché come dicevamo prima, al di là dell'arrivare allo scudetto, la classifica è cortissima, quindi anche la posizione Champions in questo momento non è assicurata, perché tante squadre sono lì che stanno lottando. Abbiamo detto prima Milan, Roma, Atalanta, Lazio, Napoli, che sta comunque altalenando un po', ma è sempre a pochi punti da noi. Quindi bisogna fare molta attenzione e, come diceva giustamente sia Pirlo che Paratici, essere lì ad approfittare degli ipotetici passi falsi di chi ci sta davanti.
Assolutamente. Intanto però vogliamo anche ribadire e rimarcare il buon lavoro fatto finora dall'allenatore dello Spezia italiano.
Assolutamente sì, hanno fatto davvero un grandissimo campionato. Nessuno si aspettava che lo Spezia potesse avere così tanti punti in classifica, che potesse togliersi anche qualche soddisfazione abbastanza clamorosa. E italiano, tra l'altro, se ne parla davvero un gran bene, perché la squadra, al di là di tutto, gioca molto bene ed è anche sufficientemente lontana da quelle che sono le posizioni calde della classifica, intendendo, diciamo, proprio quelle della retrocessione, perché lo Spezia in questo momento è tredicesima con 26 punti e la terzultima, che è quella che retrocede, è il Cagliari, che ne ha 18, quindi sono 8 punti di vantaggio sulla terzultima con 5 o 6 squadre in mezzo, quindi una posizione di buona tranquillità per la squadra ligure.
Assolutamente. Allora, mandateci i vostri messaggi 340 54 25 324. Ci credete ancora allo scudetto? La Juventus può farcela, oppure lo prendiamo come quello che può anche essere, ovviamente, un anno di transizione? È cambiato il mister, sono cambiate tante cose, stiamo vivendo una pandemia, ma intanto noi abbiamo Alberto Mauro in diretta dall'Allianz Stadium. Ciao Alberto.
Ciao Alberto.
Eccoci, buona serata, ciao a tutti.
Ecco Alberto, che ovviamente, ecco, io ho già massacrato di messaggi, lui è sempre la mia vittima sacrificale per cercare di capire come potesse giocare la difesa. Ecco che stiamo vedendo la risposta sul campo. Alberto.
Forse un pochino sorprendente, perché insomma Alessandro si ritrova a giocare intanto qua un'occasione, la prima,
ho sentito
tiro, non importa, ma
eccolo, perché ecco. Sì, noi come sempre siamo un po' in ritardo, quindi l'abbiamo vista adesso.
Esatto, infatti io ho aspettato un attimino, giusto per avere i tempi giusti. No, detto questo, è un pochino sorprendente, ma neanche tanto, perché Alessandro spesso nella difesa 3 è stato utilizzato nel ruolo di centrale. Adesso è chiaro che è diverso, perché la difesa è sempre a 4, e quindi sta facendo il centrale puro, però insomma è un giocatore che ce l'ha nelle corde. Forse non è a suo agio al 100%, ma potrei dire che è un buon 75-80, sì. E quindi Frabotta che gioca a sinistra, Danilo secondo me è una scelta in ottica mettere un pochino più a suo agio il giovane, che tra l'altro è stato costretto a entrare con 20 minuti scarsi di riscaldamento, certo, perché dell'Icle l'abbiamo visto durante il riscaldamento, ha iniziato, poi si è interrotto, poi è uscito, insomma, per cercare di mettere nelle condizioni migliori Frabotta, che già è dovuto entrare praticamente a sorpresa, di incidere. Quindi Danilo a destra, che lo fa tranquillamente. Ecco, quello più fuori ruolo è Alessandro, ma fino a un certo punto, perché di fatto il centrale a 3 l'ha già fatto, lo vediamo nell'inedito ruolo di difensore centrale.
Quindi
al momento sta sì, vai pure.
No, no, dicevo, quindi confermi, e sì, effettivamente lo vediamo anche noi adesso da questi primi minuti, che si è verificata l'ipotesi che avevo fatto io, cioè effettivamente di lasciare Danilo a destra e Alessandro centrale per non spostare anche Frabotta di fascia, perché insomma sarebbe diventato complicato per un esordiente già con le difficoltà nel giocare sulla sua fascia, ancora andare a cambiargli il lato diventava effettivamente un po' complicato.
La vita,
sì.
Infatti.
Esatto, era una delle opzioni. Anch'io avevo pensato inizialmente magari un Frabotta sulla destra, però giustamente è Pirlo che li conosce, è Pirlo che li vede in allenamento, ed è Pirlo che ha deciso di fare così. Secondo me è una scelta condivisibile, poi chiaramente la vedremo. Intanto attenzione che c'è un'ottima occasione, non è al momento fuori gioco, invece purtroppo alza la bandierina l'arbitro. Scusate se probabilmente vi ho anticipato di qualche secondo.
No, ma tu devi, giustamente. Però è giusto così, perché
occasione.
Adesso nell'ottica del VAR, sai, queste azioni vanno lasciate finire, perché adesso controlleranno eventualmente.
Infatti io ho aspettato, ho controllato, ho visto che comunque il guardalina aveva la bandierina giù, e a un certo punto ho dovuto parlare di questa azione. Detto questo, fuori gioco mi sembrava anche abbastanza netto a occhio, però sai, fino a che non hai la controprova o del VAR o del guardaline, non sai mai, evidentemente. Era fuori gioco netto, poi il gioco di Federico Chiesa. Intanto c'è un bruttissimo intervento fortuito in questo momento con un giocatore dello Spezia Ater, un intervento volante, chiaramente non l'ha fatto apposta, il cartellino giallo per Frabotta, un intervento volante, ma tutto credo anche la testa, il giocatore dello Spezia. Adesso vedremo, probabilmente entreranno i sanitari in campo a prestare soccorso. Una bella botta, insomma, dopo pochi minuti, poche occasioni, ma dei contrasti, non so se avete già visto, insomma.
Sì, guarda,
lo stiamo vedendo in questo momento,
stanno passando le playlist. Sì, in realtà
è Vignali, è uno segnale.
Però è uno scontro.
Sì, guarda, posso dirti che secondo me anche il cartellino giallo in questo caso, non lo so,
secondo me anche.
E lo trovo eccessivo, nel senso che oggettivamente Frabotta, tra l'altro, ha fatto di tutto, vedendo anche il replay, per cercare di non fare male, no? Nel senso che si è proprio chiuso a riccio per non alzare il gomito né niente. Credo, cioè, uno scontro di gioco, ci stava il fallo, secondo me il giallo no, perché non c'era nessuna intenzione di fare
anche
quel tipo di intervento.
Secondo me probabilmente l'arbitro Tacchi è andato a punire un pochino la possibile pericolosità. Per fortuna non è stato un fallo pericoloso, si è subito rialzato, ha ripreso a giocare, lo vediamo già che sta correndo, quindi per fortuna sta bene Vignali, però ecco, forse è andato a punire la potenziale pericolosità di quell'intervento, chiaramente fortuito, l'abbiamo visto, anche perché una volta stava guardando il pallone, assolutamente non stava guardando Vignali.
Infatti il volto girato dall'altra parte, quindi questo uno.
Esatto, però potenzialmente poteva provocare parecchi danni, non l'avesse preso magari un pochino diversamente, quindi forse è andato a punire quello, secondo me anche eccessiva l'ammonizione. Vedremo anche quanto peserà a livello mentale un'ammonizione dopo una decina di minuti, 11 minuti per l'esattezza, per un giocatore così giovane, però insomma giovane ma ha già una discreta esperienza in prima squadra, Frabotta, aggregato da sempre, insomma, e ha già diverse partite in campo con i bighi, quindi insomma non credo che ci siano problemi da questo punto di vista, però sai, un'ammonizione dopo 10 minuti comunque un pochino forse ti limita, ti può frenare mentalmente.
Ecco, c'è Daniele che ci pone una domanda che giriamo a te. Ma perché non ha messo Pirlo, ovviamente, Dragusin centrale? Almeno è il suo ruolo. Con Alessandro si rischia il gol come Verona.
Sì, ma c'erano anche altre soluzioni. Volendo c'era anche Bernardeschi, che adesso magari poi i nostri ascoltatori criticheranno l'ipotesi Bernardeschi, però oggettivamente se uno deve valutare le soluzioni potrebbe esserci anche Bernardeschi. Io credo che questa sia una scelta che deve fare Pirlo, è Pirlo che è pagato per farla, è Pirlo che vede i giocatori in allenamento, noi gli allenamenti non li vediamo, noi vediamo le partite e possiamo valutare su quello, e quindi credo che sia giusto che queste decisioni le prenda Pirlo. Credo che abbia fatto anch'io inizialmente avevo pensato alla possibilità Dragusin, evidentemente in questo momento ritiene di puntare più su un giocatore più pronto come Frabotta, che ha più di qualche presenza in più di Dragusin. Credo che il ragionamento sia un pochino quello, in un momento un pochino delicato della Juve in cui la manovra non è fluidissima, non ti gira tutto bene, la squadra comunque è abbastanza in difficoltà, magari andare a mettere tra i giovani quello che ha un pochino più esperienza può aiutare anche a evitare magari qualche errore o qualche situazione critica.
Senti, invece Albi, il mantenere sempre nell'ottica di questa scelta dei centrali difensivi, perché poi di fatto stiamo parlando di quello, perché De Ligt l'ha scoperto un minuto prima dell'inizio della partita quasi non giocare, il fatto di mantenere Danilo anche nel suo ruolo, vista la stagione di Danilo in quella posizione, forse può anche essere perché la pericolosità di Danilo in quella posizione è maggiore, ovviamente, che se non dovesse rimanere a fare il centrale.
Sì, a campo davanti ha possibilità di influire anche in fase offensiva. In questo momento, dico la verità, si sta staccando poco, anche perché la partita la sta facendo prevalentemente lo Spezia. La Juve a occhio non si è mai affacciata, se non con quella situazione che abbiamo raccontato in diretta, con il fuorigioco di Chiesa, non si è mai affacciata alla parte di Provedel. Quindi in questo momento il pallino del gioco ce l'ha lo Spezia, è difficile da valutare, però forse sì. Non farlo giocare centrale, farlo giocare sulla fascia gli permette anche di andare a incidere in fase offensiva. L'abbiamo visto che quando in forma Danilo ti fa la differenza, sì. E al di là di questo è comunque un giocatore importantissimo secondo me in questo momento, soprattutto perché c'è una situazione difficile, hai fuori due centrali difensivi che di fatto sono i titolari, che sono Bonucci e Chiellini, quelli con cui esperienza. Avere a disposizione uno come Danilo, che è tornato dalla squalifica, è fondamentale, perché ti può fare tutti i ruoli della difesa.
Certo. Ecco,
può
Alberto...
fare tutti bene, può giocare a destra, a sinistra, in mezzo, centrale destra, centrale sinistra. Quindi insomma è fondamentale uno come Danilo in questo momento per Pirlo.
Ecco Alberto, visto che abbiamo superato il 14esimo minuto di gioco, al 13esimo è comparsa la foto di Davide Astori, vogliamo ricordarlo?
Eh sì, vogliamo ricordarlo perché insomma è ancora, si fa ancora
fatica a credere, bravo.
Cioè, a chi conosce calcio, a chi è appassionato di calcio, a chi ha visto le partite, a chi è innamorato di calcio, pensare che un giocatore come Astori non ci sia più, si fa sempre fatica, cioè, c'è sempre quel momento in cui ci pensi un attimo e dici cavolo, è vero, però non c'è più, è stata una tragedia che ha colpito l'intero mondo del calcio e ce la ricordiamo tutti come fosse ieri, immagino.
Anche per, e soprattutto per la bellezza della persona.
Esatto,
non solo per il valore del calciatore che tutti abbiamo conosciuto, amato, apprezzato, ma proprio perché era una bella persona.
Proprio perché era una bella persona, un bravo ragazzo, un padre di famiglia, ma anche una persona simpatica, ben voluto da tutti gli spogliatoi che ha frequentato. L'abbiamo visto nel ricordo e anche nell'amore che gli hanno tributato tutti i compagni di tutte le squadre, dalle giovanili fino alla Fiorentina, insomma, fino alla nazionale. Era un giocatore dal grande avvenire e purtroppo il destino gliel'ha interrotto. La speranza è quella che comunque il suo ricordo viva e da quel che vedo, al di là poi dei ricordi sui tabelloni, al di là di quello, ma le emozioni le catena sempre forti il ricordo di Astori, quindi questo secondo me la dice lunga sul personaggio che è, sul fatto che non sarà mai dimenticato.
Certo. Assolutamente, comunque bella questa iniziativa.
Molto, molto, molto.
Certo, certo.
Guarda, io la associo un po' in un mondo completamente diverso da quello del calcio, che è quello del MotoGP, al ricordo che si fa tutti gli anni di Simoncelli, no? Che era un altro personaggio, forse diverso, no? Perché è meno bravo ragazzo, se vogliamo, però...
Più esuberante.
Esatto. No, è vero, solo più esuberante.
Esuberante, però altrettanto simpatico, divertente, un potenziale campionissimo, perché Simoncelli oggettivamente aveva tutte le qualità per diventare l'erede designato praticamente di Valentino Rossi, sì. E poi anche lì un incidente assurdo che l'ha portato via, per cui sono quei ricordi secondo me molto belli che continuano a essere portati avanti anche a distanza di qualche anno ormai, e secondo me è giusto ed è bello che sia fatto.
Sì, assolutamente, sono quelle situazioni che facendo gli sportivi secondo me più di tutti, ecco magari il motociclista un pochino di più, lo sportivo, il calciatore non mette in preventivo delle situazioni di questo genere, no? Il motociclista, il pilota di Formula 1 magari un pochino sì, perché comunque lo sport il coefficiente di rischio del loro sport è decisamente più alto rispetto a giocare a calcio o ad esempio a giocare a tennis. Quando succedono cose di questo genere è chiaro che sono situazioni che possono toccare a chiunque. Quando tocca poi uno sportivo famoso con una vita che può solo migliorare, insomma, nel caso di Astori non era ancora neanche all'apice probabilmente della sua carriera calcistica, e neanche della sua vita, aveva appena avuto aveva una figlia piccola, insomma, e quindi fa ancora più rabbia, fa ancora più riflettere. Purtroppo sono situazioni che capitano a chiunque, a volte capitano anche ai grandi sportivi, è bello che siano tutti uniti nel ricordo, cioè ricordarsi di loro al di là ovviamente dei colori, al di là della maglia,
assolutamente
è bello perché prima di tutto ovviamente sono delle persone, poi sono anche dei giocatori, quindi vanno ricordati soprattutto anche come delle persone che hanno fatto delle grandi cose.
E anche noi di Radio Bianconera l'abbiamo fatto e lo facciamo con il cuore, ricordiamo Davide Astori. Ti giro un messaggio, Alberto, ma abbiamo davvero questa grande qualità? Io vedo gli altri che non perdono una palla, noi non facciamo due passaggi di seguito.
La qualità, la Juve in potenza ce l'ha, la grande qualità, e in questo momento però c'è un forte freno che sono gli infortuni. L'altro freno sono i giovani, l'altro freno ancora evidentemente Pirlo che ha un'esperienza limitata, perché giustamente ha iniziato ad allenare in questa stagione proprio in prima squadra con la Juve, quindi una cosa la sapevamo, che era la situazione di Pirlo. Le altre purtroppo sono situazioni che si sono verificate strada facendo, gli infortuni. È vero che col Signore poi sarebbe stato meglio andare a puntellare l'attacco o il centrocampo con degli acquisti o d'estate o d'inverno, purtroppo però la situazione degli infortuni non la puoi sapere fin quando ti capita. Molto spesso è capitato tanto alla Juve quest'anno, ti vanno a incidere sullo stesso reparto, Bonucci e Chiellini contemporaneamente, scusate il termine, ma abbastanza una sfiga quella.
Sì, ma è vero. Oltretutto adesso tu parlavi di centrocampo attacco, stasera mancano Bonucci e Chiellini, si è fatto male pure De Ligt, e alla fine poi non sai, cioè non sai neanche più qual è il reparto che sarebbe stato da rinforzare a questo punto, perché diventa davvero difficile. Poi tre centrali su quattro, di cui ne giocano due, e diventa davvero quasi paradossale.
Complicatissimo. Esatto, davanti c'è Kulusevski che sta giocando da un tot di partite consecutive. Ronaldo, se non erro, non riposa da 16 partite. Questo si chiama emergenza a casa mia, cioè è un'emergenza vera, non è un'emergenza di quella di cui si parla ogni tanto, i fuori due giocatori, emergenza. Questa è un'emergenza totale.
Certo.
Ci sono fuori con De Ligt, vado a occhio, mi pare 7-8 giocatori, tutti potenziali o titolari.
Sì.
Questa è una situazione non preventivabile in questa stagione, che incide tanto. Capire se incide di più la situazione dei giovani, del cambio generazionale, la poca esperienza di Pirlo, questo non lo so, probabilmente lo capiamo a fine stagione, però oggettivamente gli infortuni sono una variabile, non è una scusa, ci mancherebbe. È chiaro che la Juve dovrebbe comunque, al di là degli infortuni, fare meglio, non è una giustificazione, però comunque è un fattore che secondo me sta incidendo pesantemente nella classifica, nelle incertezze, nei passaggi a vuoto, nei pareggi invece che nelle vittorie. E vediamo poi il peso che avrà a fine stagione. Speriamo che qualcuno recuperi. Io spero che prima o poi Dybala ci faccia una sorpresa.
Certo.
E spero che Arthur, magari, di avere notizie.
Visto il post anche che ha fatto oggi, che ha pubblicato oggi.
Albi, tra l'altro, nella situazione di ricambio generazionale, no? Che abbiamo sottolineato tante volte, anche questa cosa di non poter mai far giocare due volte di fila gli stessi giocatori è ulteriormente complicato, no? Perché hanno bisogno di giocare insieme, hanno bisogno di conoscersi, hanno bisogno di fare quelle 4-5 partite dove ne vai a cambiare uno o due per volta per dare un'identità di squadra. Come la trovi un'identità di squadra se ogni volta te ne rientrano due e te ne stanno fuori quattro? È impossibile.
Esatto, la continuità dei giocatori si riflette, la mancanza di continuità dei giocatori si riflette nella mancanza di continuità di risultati, secondo me, anche perché poi Pirlo, quando ha avuto la possibilità, quando aveva trovato di fatto l'equilibrio, e l'aveva trovato con Cuadrado titolare, Arthur titolare, Bonucci chiaramente sempre titolare, quando era tornato anche Chiellini, a un certo punto si è ritrovato senza uno, senza l'altro ancora, è chiaro che ha dovuto praticamente ridisegnare una nuova Juve con nuovi equilibri, nuove caratteristiche, nuovi giocatori in posti dove ne aveva visti altri, stavano facendo bene altri, perché ad esempio Arthur in quel momento era diventato il titolare del centrocampo.
Ah sì, anche perché
i titolari sono altri.
La quadra del centrocampo lui l'aveva trovata con Arthur, con di fianco McKennie da una parte e Bentancur dall'altra, no? Quelle 3-4 partite che è riuscito a fare così sono quelle che la Juve ha giocato meglio in assoluto, però è durato 3-4 partite purtroppo.
È durato 3 partite, poi Arthur è uscito e Bentancur si è messo a fare l'Arthur,
chiaramente
hanno delle caratteristiche diverse.
Ovviamente.
Secondo me lo si vede nella manovra, nel gioco, che non è fluido e non è un gioco arioso come con Arthur. Arthur era riuscito, dopo un momento di difficoltà iniziale, poi a prendere in mano il centrocampo e a dirigere il gioco in un certo modo, magari non ancora tipo di gioco che aveva in mente Pirlo, ma decisamente meglio rispetto alle ultime partite, in cui si è vista proprio la mancanza di qualcuno che ha un cervello pensante a livello di regista, anche se Arthur non è un vero e proprio regista, però ha delle caratteristiche simili a quelle del regista.
Assolutamente.
Manca tanto a centrocampo.
Alberto, noi ti ringraziamo, ti auguriamo ovviamente buon lavoro. Grazie. Ciao, Alberto.
Ciao,
Mauro.
Anche a voi. Ciao. Un saluto a voi, Dario, Giancarlo, ai nostri ascoltatori. Ciao.
Grazie ad Alberto Mauro. Adesso, se riusciamo, mandiamo un vocale, altrimenti ascoltiamo subito i 3 minuti di Alessandro Santarelli. Prego.
Ragazzi, siamo a un quarto d'ora la partita. La Juve mi sembra il Crotone.
La Juve mi sembra Crotone.
Sì, guarda, stiamo facendo secondo me la stessa partita, lo stesso inizio di partita che abbiamo fatto forse proprio contro il Crotone, no? Una Juve molto molto timida, forse ancora scottata, l'altra volta era contro il Porto, questa volta contro il Verona, da un risultato che è arrivato negativo, anche se in maniera diversa, ma una Juve fin troppo timorosa, e oggettivamente con lo Spezia davanti, con tutto il bene che possiamo volere allo Spezia, non può essere così. Sono 23 minuti e non abbiamo mai tirato in porta, che è una cosa allucinante oggettivamente.
E adesso noi ascoltiamo Alessandro Santarelli e la sua cronaca.
Attenzione perché perdiamo un pallone pericolosissimo con Rabiot, la conclusione di Farias, calcio d'angolo per lo Spezia, non ci siamo amici bianconeri, non ci siamo, approccio completamente sbagliato, squadra molle, palloni soli in orizzontale, non riusciamo a tirare in porta, è una Juventus sulle gambe, è una Juventus brutta, purtroppo dobbiamo utilizzare questo termine, 23 minuti e mezzo di niente. L'occasione l'ha avuta lo Spezia con Marchizza intorno al decimo minuto, ma quello che manca sono proprio le idee, sembra che mancano anche, che possano mancare anche le gambe a questa squadra, è un andazzo abbastanza preoccupante, almeno quello che stiamo vedendo in questi primi 23 minuti di gioco. Adesso lo Spezia a piacimento sullo sviluppo del calcio d'angolo avanza con Maggiore, poi Farias tenta l'uno contro uno, si ferma, limite dell'area di rigore, pallone indietro e dobbiamo dire meno male che fino a questo momento lo Spezia non affonda il colpo più di tanto, perché sembra quasi incredulo di fronte a una Juventus così arrendevole. Recuperiamo ora un buon pallone con Bentancur, Chiesa in posizione centrale, riesce ad allargare nonostante il fallo per McKennie, si può proseguire ma lo Spezia si è già riposizionato tutto, quindi sfumata la possibilità del contropiede, però Cristiano prova a metterla nel mezzo con un pallone più che altro ciabattato in avanti, infatti lo perdiamo, anche Cristiano sembra abbastanza avulso dal gioco. Demiral va a recuperare un pallone nel cerchio di centrocampo, lo tocca per Danilo, Danilo si ferma perché non sa chi passare il pallone, adesso si fa vedere con il suo passo felpato Rabiot, Rabiot trova una traccia che sembra interessante per Strabotta, ma vanifica tutto McKennie, poi ci mette una pezza Cristiano che va a guadagnarsi un calcio di punizione sulla tre quarti campo, avevamo perso il pallone in maniera veramente banale, poi Cristiano è andato a provare a recuperarlo, si è preso un calcio di punizione sulla tre quarti, forse ci poteva stare anche un fallo, un'ammonizione per Zola che nell'occasione precedente è andato a colpire in maniera piuttosto dura Federico Chiesa, si rialza zoppicando, seguiamo adesso lo sviluppo di questo calcio di punizione, siamo abbastanza lontani dall'area di rigore, dolorante Federico Chiesa, smorfia di dolore per lui, sul pallone pronto Alessandro, vediamo se magari dagli sviluppi di un calcio da fermo riusciamo a costruire qualcosa, c'è Alessandro sul pallone che spiove in area di rigore, anzi spiove direttamente in fallo di fondo e possiamo dire che la fotografia di questi primi 25 minuti sono proprio il calcio di punizione battuto da Alessandro direttamente sul fondo, qua serve almeno una scossa perché così è veramente difficile ipotizzare anche di vincere questa partita, magari una scossa anche da parte di un singolo, da registrare anche l'ammonizione di Frabotta che peraltro era diffidato e dunque salterà la partita con la Lazio. Rabiot alla caccia del pallone, c'è un giocatore dello Spezia fermo a terra, si tratta di Jasi, l'arbitro interrompe il gioco e comanda un calcio di punizione per gli uomini di Italiano, il fallo lo ha commesso Rabiot che però sembra essere intervenuto oggettivamente prima sul pallone, non così per il direttore di gara che all'altezza del 26esimo e 30 secondi ha interrotto il gioco per comandare un calcio di punizione fuori dello Spezia già battuto con il pallone che arriva tra i piedi di Provedel, il portiere ligure lancia in profondità, c'è cioè il colpo di testa di Federico Chiesa che devia in fallo laterale, Marchizza che ha avuto sul destro un pallone molto interessante intorno al decimo, possiamo dire che ci ha graziato. Il pallone si è spento sul fondo di poco, adesso un colpo di testa indietro di Danilo, Frabotta deve accelerare però perché si aspetta ancora, il pallone finisce a Nzola, se ne rende conto e spazza in fallo laterale, Juventus continua a dirlo in netta difficoltà anche in questa circostanza, Juventus che sta perdendo anche quasi tutti i duelli individuali e al momento ciò fa la differenza, Cristiano prova ad andare a recuperare un pallone, non ci riesce, seguiamo questa azione dello Spezia che forse sta cominciando anche a capire che può provare ad affondare il colpo e non sarebbe una buona notizia per la Juve vista fino a questo momento, anche se si potrebbero aprire qualche spazio per il contropiede, ma è chiaro che dobbiamo provare quantomeno a correre un pochino di più e un po' meglio. Seguiamo quest'ultima azione prima di restituire la linea allo studio, è chiaro che lo Spezia continua con questo fraseggio, alla fine preferisce non accelerare il ritmo, anche un punto sarebbe oro che cola per la squadra di Italia. Adesso Farias lo anticipa Rabiot, ma sbaglia completamente la misura del passaggio, perdiamo un altro pallone, e allora i minuti sono 28. Come avete visto, in questi 3 minuti e mezzo il pallone l'ha avuto sempre lo Spezia, noi praticamente in 28 minuti non pervenuti, e così è veramente dura. Linea a voi.
E allora riprendiamo la linea quando siamo al 29esimo minuto di gioco, Juventus 0 Spezia 0, insomma la Juventus sta facendo quello che non dovrebbe fare, doveva aggredire subito, soprattutto nelle prime fasi, nei primi minuti, e invece no, siamo alla mezz'ora con un risultato ancora fisso sullo 0-0, e non me ne vogliano, con una squadra comunque sulla carta inferiore.
Eh beh, insomma, non solo sulla carta, anche la classifica dice questo. Abbiamo già detto, per carità, che la Juve, insomma, che lo Spezia si è tolto qualche soddisfazione, insomma, ha vinto 2-0 un paio di settimane fa contro il Milan e sta giocando un buon calcio, però se la Juve vuole essere la Juve non può pensare di non vincere in casa contro lo Spezia. Poi è vero, in casa in questo momento con gli stadi chiusi può essere un concetto assolutamente relativo, però non puoi neanche pensare in 29 minuti contro lo Spezia di non aver fatto ancora neanche un tiro in porta. Adesso c'è un'azione pericolosa, c'è un'uscita di Provedel e la porta è libera, chissà se riusciamo almeno a tirare in porta senza il portiere, sembra di no. Niente, anche in questo caso l'azione si è conclusa con un nulla di fatto, non abbiamo tirato in porta neanche con la porta vuota. Questa secondo me è una cosa abbastanza significativa, e diventa davvero difficile così, perché con tutte le scusanti, le attenuanti, tutto quello che vogliamo, l'idea di un Kulusevski, un Chiesa, un Cristiano Ronaldo che non hanno ancora fondamentalmente costruito nulla di pericoloso, e anzi i pericoli arrivano più che altro dagli uomini italiano, ecco, a proposito un grosso rischio, perché Demiral devia un pallone che quasi quasi mette fuori causa Szczesny, per fortuna è andato alto sopra la traversa, ma le azioni, quelle poche azioni pericolose, arrivano effettivamente dai liguri.
340-54-25-324, una nota vocale.
Buonasera ragazzi, sono Bruno da Roma e ne avrei di cose da dire, ma non basterebbero 3 giorni. Comunque squadra mediocre, dopo 7 mesi gioco mediocre e purtroppo classifica mediocre. Questa è la nuda e cruda realtà.
Purtroppo
tutto mediocre.
Non possiamo che essere d'accordo col nostro ascoltatore, perché oggettivamente come la definisci, un anche solo una prestazione così, no? Al di là di tutto, oggettivamente troppo poco, troppo nulla, se mi passate il termine. Rivedendo adesso tra l'altro l'azione di poco fa, dove dicevo non abbiamo tirato neanche con la porta vuota, forse Chiesa, piuttosto che mettere in mezzo il pallone con prove del fuori dai pali, poteva provare il pallonetto e cercare di sorprendere il portiere dello Spezia in quel modo. Ha deciso di passarlo in mezzo, McKennie l'ha poi ancora fatta sfilare a Ronaldo, però poi nel frattempo la difesa dello Spezia si è chiusa e sono riusciti a ripartire. E sulla ripartenza, tra l'altro, è arrivata quell'azione pericolosa di cui parlavamo, quindi si continua a verificare questa situazione per cui la Juve fa magari quella mezza azione pericolosa, ma si fa spesso e troppo facilmente infilare sul contropiede in ripartenza dell'azione stessa.
Allora, ci state mandando tantissimi messaggi, grazie, quindi questo vuol dire che ci ascoltate nonostante Sanremo, sì, nonostante Ibra, chissà cosa sta combinando sul palco.
E allora, nonostante una prestazione oggettivamente abbastanza agghiacciante della Juve.
Quasi cambia, ma no, Radio Bianconera vi tiene compagnia. Allora, Paolo da Barcellona, vedendo questi primi 20 minuti passa, non credo più alle parole del mister nella conferenza prepartita quando dice che stiamo bene e ci crediamo.
Sai, questo è il discorso che stiamo facendo un po' anche dall'inizio della cronaca, no? Stiamo bene? No, perché oltre a essere con gli uomini contati, inevitabilmente con gli uomini contati giocano sempre quelli, quindi c'è un... è un po' il gatto che si morde la coda, no? Oltre a non poter fare i cambi e non avere soluzioni alternative, hai già delle soluzioni che sono dei tamponi, no? Perché anche se in questo momento il periodo tampone non è il migliore, però sono delle situazioni di rattoppo rispetto a quella che sarebbe la condizione ideale. In più i rattoppi sono obbligati a giocare tutte le partite, spesso in ruoli che non sono loro, e quindi si aumenta la fatica, aumenta la difficoltà, aumenta la lucidità. E io credo che questi 30 minuti abbondanti ormai siano figli anche di questa situazione, in cui tanti giocatori non ci sono, quelli che ci sono sempre gli stessi che giocano, alcuni sono fuori ruolo perché in questo momento abbiamo Alessandro che fa il centrale, e insomma diventa davvero complicato.
E adesso abbiamo un amico in linea, Roberto Buonfiglio. Roberto, ciao!
Buonasera Roberto.
Ciao Giancarla, ciao a tutti, buona serata.
Allora, tu stai ancora guardando la partita, non sei andato su Sanremo, vero?
No, anche se un po' tentato lo so.
Vedi, lo stavamo dicendo.
Guarda, forse non è ancora cominciato, perché sono solo le 21:20, può essere che anche...
Okay, allora
va bene. Secondo me inizia verso le 9:30, di solito l'orario è quello.
Caro Roberto, 34esimo minuto di gioco, Juventus 0, Spezia 0.
Sta andando bene, no?
Questo è vero, il bicchiere è mezzo vuoto, è che lettura, non sta perdendo.
È una chiave di lettura anche quella, effettivamente.
Ma no, ma perché questi qua sono molto, sono dinamici, ci stanno facendo correre a vuoto, ma e poi sono stati più tempo loro nella nostra, nella tre quarti difensiva nostra, che il contrario. La partita è tutta lì, praticamente. Poi è vero, ho sentito adesso, prima di mettere in collegamento, che abbiamo anche delle defezioni, l'ultima appunto quella di De Ligt, e poi oltre ai problemi tecnici che abbiamo, tattici, e un po' di tutto, adesso abbiamo anche questi infortuni che sono veramente... un po' di sfiga da quel punto di vista ce l'abbiamo, e quindi anche lì non si sa mai.
Sei il secondo che usa la parola sfiga questa sera, prima Alberto Mauro, adesso tu.
Ma perché effettivamente è così, perché tu comunque hai in mente di mettere giù una formazione, e poi alla fine anche De Ligt ha questo problema, e speriamo che sia una cosa di breve entità, perché poi alla fine, sai, adesso io ho fatto un calcolo, ma tra gli infortuni dovuti a trauma e infortuni muscolari siamo più o meno a metà, metà Bonucci, Chiellini e Quadrado hanno dei problemi anche, ha preso una botta, hanno dei problemi muscolari, gli altri hanno tutti problemi dovuti a trauma. E niente, bisogna vivere la giornata, va così tenete presente che comunque lo Spezia anche sta giocando, nonostante anche lei da due settimane, sta facendo tre partite a settimana.
Ho capito Roberto, però, con tutto il rispetto. Perché io ammiro molto, mi piace Mister Italiano, mi piace lo Spezia, è una bella realtà, però la Juventus guarda l'organico, guarda le ambizioni, guarda che cosa dovrebbe fare, che posto in classifica dovrebbe o potrebbe occupare, e quindi... sempre onore agli avversari, sempre, perché ci va il massimo rispetto,
ma
e ce l'abbiamo.
La cosa più avvilente è che ormai non hanno più paura di noi.
È vero.
Cioè vengono tutti a giocare, cioè a viso aperto, e lo fanno bene, e anche hanno anche molte possibilità comunque di fare risultato, perché comunque giocano anche meglio, c'è niente da fare.
Sì, adesso non ho visto, non hanno ancora messo i dati, ma non vorrei esagerare, potrebbe essere addirittura che questo primo tempo il possesso palla è quasi a vantaggio dello Spezia rispetto alla Juve, perché
io sto vedendo, oltre a quello, i movimenti che fanno, la dinamicità che hanno, sì, questi, e noi corriamo tutti a vuoto, corriamo.
Vero.
Cioè, io vedo McKennie, che è uno che praticamente di solito va nei contrasti, però non ce la fa, perché questi sono talmente veloci nel dialogare con la palla, che lui non riesce ad arrivare nelle preventive, cioè quindi nelle seconde palle, e di conseguenza siamo sempre anticipati da quel punto di vista lì, e abbiamo sempre l'inferiorità numerica. C'è niente da fare.
Perché ancora negli occhi di Letta, quindi lascialo riprendere un attimo.
Che è passata di là sulla linea laterale e gli ha coperto la visuale.
Fantastico, guarda.
Qua c'è un cross quasi sbagliato di Chiesa, che è quasi in fila.
Chiesa è encomiabile, sì. Io uno di quelli che all'inizio stagione effettivamente, ma non solo all'inizio stagione, da quando si parlava di Chiesa alla Juve, quindi da due anni a questa parte, avendo l'esperienza di Bernardeschi, non è che magari un altro come Bernardeschi privo di personalità, e invece no ragazzi, questo qua eccolo no. E invece ragazzi, questo qui è veramente un giocatore che ha tanta personalità, sì. E poi sembra già che abbia tatuata la maglia bianconera addosso, perché comunque parla davvero leader, mi sa che a breve lui diventerà il leader di questa squadra,
Sì, perché e tra l'altro sarebbe anche finalmente di nuovo un leader giovane e italiano, no? Perché è anche quello che manca un po' a questa Juve, forse.
Comunque avevi ragione, Dario, aveva ragione il professor Ghiringhelli, perché se vi leggo i parziali, allora, tiri totali, Juventus 5, Spezia 5, ok, tiri in porta, Juve 1, Spezia 0, possesso palla, 48% Juventus, 52 Belli. Juve, come diceva Dario, passaggi, 193 Juventus, 207 Spezia, Precisione nei passaggi, 84% Juventus, 75% Spezia, falli commessi 5-7, ammonizioni 1, vabbè, la Juve frabotta, e poi fuori gioco 1 la Juventus, 0 lo Spezia, calci d'angolo 3 Juve, 4 Spezia.
Eh sì sì, ma la sensazione era quella di poco, ma c'è la predominanza per lo Spezia, sì.
Sì, 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 però non deve essere così, come diceva Giancarlo giustamente prima, siamo lei.
Sto leggendo anche, le statistiche.
Anche con le riserve non puoi avere questi dati numerici, certo. Non è possibile, soprattutto in casa, soprattutto con il discorso che devi fare il risultato per forza, perché altrimenti questo è, per me è già, lo scudetto è già andato via dalla settimana, due settimane a questa parte, ma se anche questo qua non fai risultato, non porti via tre punti, boh, è finita proprio completamente, cioè non c'è più.
Sì, ecco, qui tra l'altro credo che questa azione di Kulusevski sia anche un po' il segno di come è la Juve di questo momento, no? Cioè devi tirare di destro, aspetta un attimo di troppo e poi sì, fa chiudere, insomma, anche Kulusevski non è sicuramente in un momento di forma eccezionale e ovviamente tutta la Juve ne risente.
Ecco, Roberto, sì, ascolti, no, con noi un vocale?
Scusa, sì, certo, vai.
Prego,
ciao,
Davide.
Ragazzi, Luca da Roma, gli infortuni, ragazzi, se stiamo qui a piangere per gli infortuni, non cresceremo mai, non troveremo mai quello che non va realmente, perché se si infortunano tanti giocatori va bene la sfiga, ma può essere anche una preparazione fisica non adeguata o un livello psicologico dei giocatori che non è adeguato e che quindi rischiano maggiormente di infortunarsi. Questa cosa dell'aspetto psicologico, ragazzi, sono studi certificati a conoscenza di tutti. E poi, scusate, una cosa di Pirlo, Kulusevski gioca seconda punta, però si decentra molto sulla destra e può darsi che ci sta per le sue caratteristiche. E si pesta i piedi con Chiesa.
Vero.
Io dico, non lo so, un allenatore dovrebbe vederle queste cose.
Ma credo che Kulusevski si sposti a destra perché è quella che in teoria dovrebbe essere forse un po' più la sua posizione di partenza. Adesso qua tra l'altro
anche perché scusami, se notate Ronaldo gioca molto più centrale, sì, quindi va a cercare spazio anche Kulusevski a destra. Certo.
Tra l'altro qui avevano combinato bene, solo che secondo me ha sbagliato a stoppare la palla, doveva provare a tirare di prima. Adesso ho visto Frabotta andare giù, spero che non si sia fatto male. No, però ho visto.
Comunque il telespettatore che diceva appunto che gli infortuni, ragazzi, però arriviamo sempre in questo periodo, nonostante abbiamo già cambiato, penso, non so, in 9-10 anni abbiamo già cambiato 3 o 4 preparatori, cioè no, io non lo so adesso, e quindi non lo so, può essere una questione psicologica, psicofisica, ma come ho detto prima, quest'anno non sono come gli altri anni. La maggior parte hanno infortuni dovuti a distrazioni muscolari. Quest'anno ci sono anche parecchie, tipo Dybala, Arthur, sono tutti infortuni che comunque sono stati causati da interventi di gioco. Quindi,
sì, certo.
Vabbè, comunque, non lo so. Sì, il fattore psicologico secondo me conta molto. Però mai come quest'anno, secondo me, adesso io in base a quello che ho visto in questi anni di vittorie, mai come quest'anno siamo arrivati in questo periodo con così tanti infortunati.
No! Che sfortuna!
L'azione tipica di Ronaldo, che si è svegliato come quella partita col Crotone, il 41esimo siamo lì, il primo gol col Crotone l'ha fatto più o meno in questo momento.
L'ha deviata, mi sa che l'ha anche deviata un po'.
Adesso aspettiamo il replay. Vabbè, dai, comunque cominciamo a buttarla.
Sì, al 40esimo segnali di Juve, perché siamo già un paio di azioni un pochino più decenti, più offensive che stiamo costruendo. Come
Bene.
È successo, l'abbiamo sottolineato, no? Col Crotone era successo una
intanto
cosa
simile. Intanto salutiamo e abbracciamo Roberto Buonfiglio. Ciao Roberto!
Ciao!
Grazie
ciao,
mille!
Buonasera.
Anche perché dobbiamo tornare da Alessandro Santarelli. Prego, prego.
Un minuto fa il palo interno colpito da Cristiano, ci siamo leggermente svegliati pochi minuti prima, un'occasione sui piedi di Federico Chiesa, ancora molto poco a dire la verità, però almeno qualche piccolo segnale di vitalità ce l'abbiamo adesso. Chiesa al limite dell'area, Chiesa prova a entrare, si incaponisce, però in questa circostanza Federico Chiesa poteva passare a Cristiano Ronaldo, ha cercato il doppio dribbling, alla fine abbiamo perso il pallone d'attenzione perché ci siamo allungati, molto bravo qua a Demiral andare a combattere, a lottare su Zolalli, toglie il pallone. Certo è che negli ultimi 10 minuti, facendo poco ma comunque alzando un po' il ritmo del palleggio, la Juve ha messo in difficoltà lo Spezia, è questo che ci saremmo aspettati onestamente dai primi minuti, e invece soltanto dal 40esimo in poi qualcosa è cambiato, anche con il palo colpito da Cristiano Ronaldo, il quarto palo in stagione di Cristiano, due occasioni come detto, quella di Ronaldo e poi pochi minuti prima un destro di Chiesa finito tra le braccia di Provedel, però se acceleriamo un minimo sicuramente possiamo mettere in difficoltà la squadra di Italiano, veramente sfortunata la Juve nell'occasione del palo interno. Adesso c'è una rimessa per noi che cerchiamo di avanzare il baricentro, poi alla fine Provedel recupera un pallone e lo lancia in profondità, colpo di testa di Chiesa, tocca per Danilo, a mio modo di vedere uno dei migliori della Juve, tanto è vero che da qualche minuto Danilo ha alzato il suo raggio d'azione, come a dare manforte alla fase di costruzione della squadra. Ci prendiamo sì qualche rischio in fase difensiva, ma Danilo sembra avere delle buone tracce come questa per Chiesa. Chiesa al limite dell'area, entra proprio per Kulusevski, area di rigore, Kulusevski era piccola nel mezzo, non ci arriva Ronaldo, qui si salva con un po' di fortuna allo spezza, ma non è finita, Chiesa ancora area di rigore, prova a metterne nel mezzo, guadagniamo un calcio d'angolo, da sottolineare il fatto che ancora una volta l'azione è partita dai piedi di Danilo, sembra essere questa la svolta degli ultimi minuti, Danilo più avanzato a dar una certa idea alla costruzione della Juve, anche qua lancio lungo e pallone per Chiesa da cui è scaturita l'azione che ha portato il calcio d'angolo, battuto adesso McKennie, anticipato da Nzola, poi libera in affanno la difesa dello Spezia, arriva addirittura Szczęsny quasi sulla linea mediana del campo a toccare ancora una volta per Danilo, 44 e 44 sul cronometro, 0-0, timidi segnali di risveglio dal 37esimo in poi, il palo e l'occasione di Chiesa sul tabellino, vediamo se ci sarà un po' di recupero, magari un minuto, la Juve torna a fraseggiare in orizzontale, no, per l'arbitro non c'è nemmeno un secondo di recupero, dunque andiamo al riposo sullo 0-0, Juventus brutta dal primo al 37esimo in balia dello Spezia, poi si è accesa una timida lampadina grazie anche alle idee di Danilo, abbiamo colpito un palo con Ronaldo, un'occasione per Chiesa, speriamo che questo possa essere il là per un secondo tempo decisamente diverso, gli ultimi minuti lasciano ben sperare, al netto di un primo tempo però, lo dobbiamo dire, largamente insufficiente da parte della Juventus. Per il momento è tutto, linea a voi, ci sentiamo tra poco.
Grazie dunque ad Alessandro Santarelli, e proprio come dice Alessandro, questa partita dobbiamo portarla a casa in un modo o nell'altro, Dario.
Eh sì, perché poi sai, adesso i campionati o comunque anche le coppe o i piazzamenti si ottengono anche passando da partite brutte che però vinci lo stesso, no? Tante volte abbiamo detto che la Juve ha creato tanto e ha segnato molto poco in relazione a quello che ha creato e abbiamo perso punti perché non abbiamo fatto i gol. Anche andare a vincere una partita sporca dove magari non giochi benissimo ma riesci a portare a casa i punti, a maggior ragione in questo momento con la Juve in palese difficoltà anche mentale oltre che fisica, insomma potrebbe dare quel minimo di coraggio e di fiducia in più, anche perché diciamoci le cose come stanno, se martedì della prossima settimana contro il Porto la prestazione che sfoderiamo è questa, il passaggio del turno diventa davvero molto 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 difficile da ipotizzare.
Assolutamente, ma noi abbiamo in linea il nostro Simone di Noi per i top e flop. Ciao Simone.
Ciao.
Ciao ragazzi, buonasera, ben ritrovati.
Ecco, già dal tono di Simone capisco quanti flop.
Soporifero, non proprio dei più energetici, sì, diciamo che è stata come ormai da qualche volta a questa parte è proprio un primo tempo indimenticabile, ecco, dal punto di vista positivo. Parto con un top, ci dividiamo con un top e tre flop. Top ci metto Chiesa, sì. Perché come al solito è sempre quello, l'unico probabilmente che si accende la luce, sì. Che può, pensa, prova ad accendere la luce quantomeno, poi a volte la sbattere contro il muro della difesa avversaria, però è quello che ti dà l'impressione di poter accendere la luce. E poi andiamo alle note dolenti, come flop ho scelto Rabiot, mm-hmm. Perché Adrien Rabiot onestamente Sì, fa qualche sgroppata come al suo solito, però poi gli tocca il pallone sempre una, due, tre volte in più sì. necessario e non fa mai la giocata decisiva. Poi ci metto Frabotta perché sì, ha l'attenuante sicuramente di non sapere, quantomeno non era convinto di giocare, poi a causa dell'infortunio di Delizio si è dovuto insomma preparare in fretta e pure entrare dentro, però è chiaro che la prestazione non è stata di altissimo livello, ha sofferto, ha spinto poco e tra l'altro ha anche rischiato con quel fallo molto duro su Vignali che gli è costato il giallo, tra l'altro diffidato salterà la gara contro la Lazio. E poi ci metto degli Anculutesti perché sì, ogni tanto ha avuto qualche occasione, anche ha creato qualche opportunità, però quando arrivi davanti alla porta è chiaro che lui è mancino puro, fatica col destro, però ha avuto quell'occasione sì. importante che ha messo veramente qualche secondo di troppo
sì, prendere, con un controllo di troppo, noi lo abbiamo anche sottolineato in cronaca.
È chiaro che in una partita del genere no, magari sbloccarla ti dà anche dal punto di vista morale qualcosina in più, se tu sprechi anche questo tipo di occasioni diventa complicato.
Simo, senti, il risultato non è lo stesso, ma la gara sta andando un po' come era andata quella del Crotone, no? 35 minuti praticamente di nulla cosmico e poi 10 minuti in cui ci sono segni di Juve, è arrivato questa sera un palo, col Crotone era arrivata la traversa di Ramsey, poi col Crotone erano arrivati anche i due gol di Ronaldo, stasera non sono arrivati, però insomma un tiro di Chiesa, il tiro di Ronaldo, l'azione pericolosa di Kulusevski, qualche cosina sì, negli ultimi 10 minuti nella speranza che secondo tempo continui così, li abbiamo visti. Chiaro che col Crotone avevi messo in ghiaccio in 5 minuti 2-0, qui invece devi ancora farli e quindi non puoi partire sonnecchiando, la speranza è che si riparta da questi ultimi 10 minuti.
No, certo, sono d'accordissimo sull'andamento della gara. Insomma, l'impressione è che abbia un po', no, girato i remi in barca anche lo Spezia fisicamente, aver mollato un po' dopo 30 minuti ad altissima intensità, sì. ad altissimo livello, e quindi poi la qualità, quando si abbassa l'intensità fisica, la qualità della Juve viene fuori perché è nettamente comunque superiore, quantomeno in alcuni singoli, di quella dello Spezia. Però hai detto bene, la partita resta comunque bloccata sullo 0-0, questo è un risultato che alla Juve non va assolutamente bene. Quindi devi rientrare forzando ancora per cercare di passare in vantaggio, magari cambiando anche qualcosa dalla panchina, vedremo, anche se non c'è molto da pescare, no. Perché sì, c'è Alvaro Morata, però non penso che abbia più di 15-20 minuti nelle sì. gambe, c'è Ramsey, sì, e poi c'è Bernardeschi, poi ragazzi, qualche ragazzo magari da poter sfruttare, con far girare il pallone con più velocità, su tutti mi viene in mente Fagioli, però è chiaro che sono d'accordissimo con te nel dire che adesso bisogna entrare forti.
Ecco, Saverio ci scrive: non c'è gioco, nessuno corre e Pirlo ha fallito. Così siamo sicuramente fuori col porto e non vedo come si possa cambiare trend. Concordi? Concordi? Vabbè, non c'è gioco, il gioco non si è visto tantissimo questa sera. Pirlo ha fallito?
Ma per dire che abbia fallito,
aspetterei
un attimo.
Certo.
Aspetterei ancora un po', ma dirò solo probabilmente un folle immaginava una stagione più semplice di quella che stiamo vivendo per Andrea Pirlo sulla panchina della Juve, la sua prima esperienza, era da attendersi un'annata così. Per il resto, che non ci sia gioco mi sembra abbastanza evidente.
Sì,
abbastanza, che non
sì.
corrano, che non corrano, non sono totalmente d'accordo, più che altro corrono male. Quello sì, cioè, corre un po' vuoto, le passioni non sono mai con i tempi giusti. Comunque dal punto di vista fisico l'impegno c'è, il problema è che vengono spesso e volentieri sprecate energie a vuoto, quindi questo è quello su cui bisognerebbe lavorare se ci fosse tempo per lavorare.
Bravo, infatti uno dei problemi è quello, se ci fosse il tempo per lavorare, che non c'è mai in realtà, no? Perché poi il problema è quello.
Anche perché sabato la Lazio,
sabato
è una
subito,
partita importantissima,
martedì si ricomincia, ci abbiamo fatto una settimana di pausa, che poi non era neanche una settimana perché sono passati 5 giorni tra il Porto e il Crotone, e il Verona, se non sbaglio, sì. e il Verona, sì. e oggi, insomma, comunque 5 giorni, non di più.
Sì, 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 no, è passato quello, perché poi la Juve con Crotone ha giocato il lunedì e con Verona il sabato.
Sabato, quindi, esatto, e oggi siamo di nuovo a martedì, quindi neanche 5 giorni.
Ma poi Pirlo, spesso volentieri che gli allenamenti sono quasi sempre di recupero principalmente dell'energia fisica, quindi non vai sull'intensità del lavoro, proprio un senso di preparazione della gara, di allenamenti tattici, e quindi sì, sono stati 5 giorni, 4 giorni, ma probabilmente più della metà è stata per recuperare energie, quindi molti avranno fatto lavoro prima di scarico, poi a parte, insomma, per cercare di rientrare quantomeno dal punto di vista fisico e mentale centrati sugli appuntamenti da fare.
Certo. Bene, caro Simone, speriamo di vedere un secondo tempo completamente diverso, speriamo di vedere qualche gol e speriamo di portare a casa questi 3 punti. Grazie a Simone di noi.
Ciao
Simone.
Ciao, ciao Simone.
Ciao, allora abbiamo delle note vocali che ci segnala il nostro Davide dalla regia, poi torneremo da Alessandro Santarelli.
Buonasera, mi dite perché gli arbitri vengono a Torino a fare sempre i gradassi? Cioè non ha fatto niente di particolare, però ha lasciato correre i loro falli e subito su Frabotta. È normale che Frabotta adesso non gioca più, non lo so, Gerardo da Salerno.
Gerardo, sì, è vero, sull'esagerazione del cartellino Frabotta ci siamo anche tornati noi in diretta quando l'abbiamo vista insieme ad Alberto Mauro, che oggettivamente Frabotta non ha fatto nulla per prendersi quella munizione, no? Nel senso che ha saltato, tra l'altro stava guardando il pallone, quando si è accorto che stava andando incontro all'avversario si era completamente rannicchiato per cercare di procurare il minor danno possibile, quindi era uno scontro di gioco che insomma poteva tranquillamente fischiare il fallo per lo Spezia e evitare la munizione. È chiaro che un giovane che si trova a entrare in campo dopo scoprendolo 5 minuti prima della partita e si ritrova dopo 9 minuti con una munizione, giustamente fa fatica, e effettivamente sì, anch'io ho notato qualche intervento un po' troppo diciamo energico da parte dei giocatori dello Spezia, che non è stato sanzionato. Insomma, speriamo che la situazione migliori nel secondo tempo.
Assolutamente, abbiamo ancora una nota vocale che andiamo ad ascoltare insieme.
Ragazzi, sarò lapidario, 45 minuti di nulla, speriamo della ripresa. Peppe da Napoli.
Ciao Peppe, sì, speriamo tutti nella ripresa, che si riparta da quegli ultimi 5 minuti, forse 10 sono troppi del primo tempo.
E prima di ridare la linea Alessandro Santarelli, leggo 2 messaggi. La Juve non è squadra, ci sono solo iniziative individuali. Speriamo di arrivare a 4º posto e cambiare un bel po' di cose. Ancora un messaggio, ce lo scrive Michele. Forza Juve, c'è qualcosa nell'animo dei giocatori. Non può essere, non c'è lo spirito Juve. Alessandro Santarelli, rieccoci.
Eccoci qua con la speranza di assistere a un secondo tempo anche leggermente migliore del primo. Fare peggio dei primi 37 minuti credo sia decisamente impossibile. Aggrappiamoci agli ultimi 6-7 minuti in cui la Juve ha colpito il palo con Ronaldo, è andata alla conclusione un paio di volte con Federico Chiesa e ha provato ad avanzare Danilo quasi su di centrocampisti per dare manforte ad un reparto, quello mediano, che questa sera, insomma, come è accaduto anche in altre circostanze, non riesce assolutamente a incidere, è abbastanza lento e impacciato Bentancur, anche se in rari momenti di lucidità è riuscito a mettere due palloni verticali interessanti. Si vede che non sta bene McKenny e Rabiot ancora una volta, insomma, almeno nei primi 45 minuti totalmente insufficiente. Vediamo se magari dalla panchina, da quel che resta della panchina, si potrà pescare qualcosa, magari Morata, se il risultato non dovesse sbloccarsi nell'ultimo quarto d'ora, potrebbe essere l'arma da utilizzare. Certo è che una Juventus così farà fatica con la Lazio e farà tanta fatica anche con il Porto, ma insomma pensiamo adesso a questi secondi 45 minuti, c'è un risultato da provare a portare a casa, magari provando a sfruttare anche le individualità. In effetti anche Cristiano Ronaldo ha provato ad accendersi in un paio di occasioni, ma più per spunti individuali che non per gioco corale. Nel secondo tempo la Juve non dovrebbe fare cambi, dunque ce l'aspettiamo ancora con Szczęsny in porta, Demiral, Alessandro, Frabotta e Danilo a comporre la difensiva, centrocampo con Bentancur e Rabiot, poi McKennie e Chiesa, davanti Kulusevski e Ronaldo. Ne approfittiamo anche per leggere nuovamente la formazione dello Spezia, che in campo con Provedel, con Erlich e Terzi, Vignali e Marchizza, Marchizza che ha avuto al decimo una grande occasione per lo Spezia, centrocampo con Leo Sena, Maggiore e Estevez, Jasin, Zola e Farias a completare la linea offensiva. Vediamo nella Juve un leggero riscaldamento da parte di Bernardeschi e di Morata, mentre Ramsey ancora con la tuta e anche con il piumone, per cui anzi il piumone ce l'ha a letto, il piumino da della divisa sociale, per cui non è previsto il suo ingresso in campo. Invece ha svestito almeno la parte inferiore della tuta Federico Bernardeschi, che potrebbe essere anche un'alternativa Frabotta, che oggettivamente nel primo tempo è sembrato abbastanza in difficoltà, ha preso anche un'ammonizione per un intervento duro e scoordinato su un giocatore dello Spezia, era anche l'unico dei diffidati in casa bianconera, quindi Frabotta salterà l'impegno con la Lazio, per il quale si spera di poter recuperare almeno Quadrado. Mancano tantissimo le sue giocate, soprattutto il suo uno contro uno, ma a questo punto l'augurio di poter recuperare anche Bonucci, visto che sarà da valutare, e lo si farà immagino, come si suol dire in queste circostanze, giorno per giorno, la situazione De Ligt, che ricordiamo ha sentito un dolore al tendine nel corso del riscaldamento e dunque non si è rischiato. La speranza insomma è che sia stata una soluzione precauzionale in vista proprio dei prossimi impegni. Ricordiamo sabato contro la Lazio, ore 20:45, Lazio che oggi non ha giocato per la nota situazione del Torino, e martedì prossimo contro il Porto. Beh, una cosa la possiamo già dire, insomma, servirà totalmente un'altra squadra, quella vista in questo primo tempo non basta per provare la rimonta contro il Porto. Dobbiamo dire anche rispetto a sabato scorso a Verona, almeno un paio di passi indietro l'abbiamo notati anche nell'approccio al match. Tra l'altro avevamo sottolineato come lo Spezia, soprattutto nel primo quarto d'ora del primo e del secondo tempo, prende spesso gol. Ci aspettavamo un altro tipo di atteggiamento, che evidentemente la squadra un po' per stanchezza, perché non dobbiamo dimenticare neppure il fatto che la Juve sta giocando ogni tre giorni, un po' per le assenze, un po' forse perché le gambe non girano come vorrebbero gli stessi giocatori, insomma, ha avuto un approccio totalmente leggero al match e soltanto negli ultimissimi minuti è riuscita a portare qualche occasione pericolosa. Ricordiamo ancora il palo di Ronaldo e la conclusione di Federico Chiesa bloccata da Provedel. Tutto pronto per l'inizio della ripresa, come detto non ci sono cambi né nello Spezia né all'interno della Juve, continua però il riscaldamento di Federico Bernardeschi, dunque potrebbe essere lui il primo a entrare in campo, verosimilmente al posto di Frabotta. McKennie prova a caricare i suoi, sottotono anche l'americano, anche lui ovviamente stringe i denti per essere in campo. Ricordiamo il problema che ha all'anca e che si trascina ormai da diverse settimane. L'arbitro controlla il cronometro, è pronto a dare il via al secondo tempo. Queste sono partite che si possono vincere, si debbono vincere anche magari con lo spunto di uno dei nostri giocatori più importanti. Speriamo che così possa essere nella ripresa. Sacchi continua a controllare il suo cronometro, c'è qualcosa che non va evidentemente. Vediamo se prima o poi riuscirà ad azzerare il cronometro, perché questo appena sembra non riesca ad azzerarlo, per dare il via al secondo tempo. Ci sta provando in maniera forsennata, ma per il momento ancora evidentemente l'orologio non risponde al richiamo del direttore di gara, che è fermo. Adesso cenno d'intesa con i suoi collaboratori, i casi sono due: o l'orologio riparte o bisogna cambiarlo. Continua a provare ad azzerare il cronometro, c'è riuscito, meno male, finalmente si parte con il secondo tempo, giochiamo noi il primo pallone con Rabiot, si è alzato dalla panchina anche Alvaro Morata, quindi vediamo se ci sarà spazio anche per lui. Intanto però siamo costretti a retrocedere subito dalle parti di Szczęsny, ci viene a prendere alto lo Spezia, attenzione Alexander, è di rigore sbaglia il passaggio, fortunatamente per noi il pallone sbatte sulla gamba di Nzola e è preda di Szczęsny. Primo errore sulla ricostruzione dal basso che fino a questo momento non avevamo visto. Qui un passaggio orizzontale abbastanza pericoloso di Alexandro e infatti adesso Szczęsny va al rinvio lungo. Attenzione ora McKennie, è di rigore, il pallone nel mezzo, non ci arriva, non ci arriva Chiesa, aveva provato a restituire il regalo allo Spezia con Terzi e per poco non passavamo in vantaggio con Chiesa sul regalo del difensore dello Spezia. Ci è mancato veramente pochissimo. Ripartiamo da Danilo, occasione per noi sul regalo dello Spezia. Alexandro adesso 46:10 sul cronometro. Dobbiamo provare ad accelerare il ritmo del fraseggio, è questo che la Juventus deve fare per mettere in difficoltà lo Spezia. Ora invece torniamo indietro, ancora con Alexandro che non ha di meglio che rifugiarsi in Szczęsny. Ripartiamo dal basso, Demiral, ancora Szczęsny quasi al limite di rigore, c'è spazio per Alexandro, il brasiliano però continua il piccolo trotto, ecco il servizio per Frabotta, non passa. L'ennesimo pallone perso da Frabotta, non arriva nemmeno Rabiot, allora lo Spezia con Nzola spalla alla porta, la posizione però era irregolare di rientro da parte del centroavanti dello Spezia, calcio di punizione per noi, io comincerei a pensare sinceramente a togliere Frabotta che non mi sembra entrato in partita e magari inserire Bernardeschi sull'auto di sinistra. Ronaldo prende in contratempo McKennie, così che perdiamo un altro pallone, altro retropassaggio dello Spezia fin su Provedel, questa volta con i piedi in sicurezza, va ad allontanare, pallone profondo, interviene Danilo con l'esterno, appoggia per Alexandro in questo momento in posizione centrale, tocco per Bentancur che invece di verticalizzare preferisce appoggiare dietro, ancora per Demiral, nuovamente per Alexandro, Frabotta sulla sinistra, lo attacca uno giocatore dello Spezia, McKennie, ancora Frabotta, siamo tornati nella nostra metà campo, chiaramente girando piano il pallone diamo la possibilità allo Spezia di salire e di venirci a prendere di fatto uno contro uno, ora trova una buona traccia Frabotta per Bentancur, retropassaggio pericoloso di Bentancur, esce fuori Demiral, ancora Bentancur, proviamo a verticalizzare con addirittura Ronaldo che si viene a prendere il pallone, il tocco per Kulusevski, Kulusevski punta l'avversario, la conclusione di Kulusevski, direttamente sul fondo, niente di fatto, sempre 0-0, i minuti sono 48, linea allo studio.
Allora, 48esimo minuto di gioco all'Allianz Stadium di Torino, 0-0 ancora il risultato tra Juventus e Spezia, notizie non confortanti per quanto riguarda Frabotta, e intanto abbiamo due calici, dice Davide della regia, prego.
Io vorrei dire questo, che va bene le assenze, va bene che stiamo ristrutturando la società, stiamo ringiovanendo la rosa, però questa non può essere una cambiale in bianco. Cioè ci sono degli errori evidenti della società, dell'allenatore, dei giocatori. E certi giocatori che, non so, quelli contro il Verona, sono scarsi, ma non sono le riserve che giocano perché non ci sono i titolari. Questi sono titolari, presi come titolari, che giocavano a turno. La riserva è Dragusin, che infatti non gioca, e al suo posto gioca Alexandro, che infatti ci ha fatto prendere un gol. Ok? Buona serata e comunque sempre forza Juve. Ciao!
Ciao, grazie per questo messaggio.
Sì, guarda, sono abbastanza d'accordo con quello che dice il nostro ascoltatore, però tutta la sua disamina alla fine scagiona proprio un po' Pirlo, no? Nel senso che se il problema è che i giocatori sono scarsi e sono state sbagliate delle operazioni, secondo quello che dice il nostro ascoltatore, Pirlo in realtà è quello che può fare di meno in una situazione del genere, tranne appunto sul discorso di Dragusin. Ragioniamo sempre che è vero che noi adesso ipotizziamo di far giocare tutti questi giovani, poi però se vai a giocare questa partita e la perdi con questi giovani, poi vai a dire che cosa ha messo a fare Pirlo i giovani. Insomma, è difficilissimo, no? Perché se azzecchi la mossa è tutto bellissimo, se la sbagli però diventa molto complicato. Credo che Pirlo, come dicevamo con Alberto Mauro in apertura di gara, stia cercando di andare su quei pochi che hanno anche quel pelino in più di esperienza, e in questo ci riferivamo evidentemente a Frabotta, che per quanto poca ha più esperienza sicuramente dei vari Dragusin e degli altri, È anche vero che vale il discorso che se poi l'esperienza non gliela fai fare, non la fanno mai. È un equilibrio difficilissimo da trovare, ed è ancora più difficile da trovare in una situazione del genere, perché con una squadra stabile la mezz'ora, i 20 minuti al giovane glieli fai fare, no? Perché la squadra funziona, gli meccanismi sono tutti oliati, le partite le porti a casa con serenità, e a un quarto d'ora uno, 20 minuti all'altro, pian pianino li fai entrare. Buttarli dentro per 90 minuti in partite che diventano sempre più decisive, perché questi tre punti diventano fondamentali, ammesso che, sperando ovviamente che arrivino, c'è il tempo per prenderli e speriamo che la Juve se li vada a prendere. E insomma, gli vai a mettere una pressione addosso ancora superiore a quella che hanno già giocando contro con i grandi.
Assolutamente. Abbiamo un'altra nota vocale, Davide? Eccola qui.
Grande delusione, veramente non riesco a capire. Non si corre, gli altri hanno sempre il doppio di noi. Non so, il centrocampo dello Spezia, chi sono questi giocatori, il centrocampo del Verona l'altra volta. Stessa cosa, questi vanno a mille, noi andiamo a tre.
Torniamo un pochino purtroppo problema. Ai discorsi fatti fin qui. Tra l'altro qui Ronaldo ha sbagliato completamente il colpo di testa, ma sarebbe stato abbondantemente in fuorigioco, quindi da un lato meglio che la palla non sia entrata, altrimenti ci saremmo di nuovo trovati con un urlo strozzato in gola. Sì, l'abbiamo sottolineato,
no, perché stava già
Frabotta oggettivamente non è entrato bene in questo secondo tempo. Abbiamo già sottolineato che ha già oltretutto una munizione che gli pesa dal nono del primo tempo, quindi sicuramente gioca anche un po' col freno a mano tirato. In un secondo tempo dove la Juve deve assolutamente invece spingere il più possibile, giocare col freno a mano tirato non è sicuramente quello che serve, sperando che Bernardeschi possa andare sulla sua fascia a questo punto, perché andrà a giocare lì se entra al posto di Frabotta, dare quel contributo che tutti ancora ci aspettiamo da Bernardeschi, perché inevitabilmente entrando deve fare quel tipo di gioco lì.
Abbiamo un'altra nota vocale. Prego.
Buonasera Giancarlo, buonasera. Carissimi tutti, non c'è una Juve molto con questo atteggiamento mentale. Se sembra una Juve quasi svogliata, il paro della Juventus poi è veramente un scudo di sfortuna e altro. Non vedo come la Juve possa vincere se continuiamo così.
Ciao, grazie, intanto ci fa piacere perché sentivamo la cronaca in sottofondo, però evidentemente è con noi,
però
la
partecipazione
seguendo.
A colpo di tacco.
Quindi grazie, così ecco, così vi vogliamo.
Esatto, noi siamo qua ovviamente a tenervi compagnia e a raccontarvi questa partita, anche se purtroppo oggettivamente da raccontare c'è poco, con una Juve che insomma era partita nei primi 5 minuti del secondo tempo in maniera abbastanza spedita. Adesso c'è di nuovo una fase positiva per lo Spezia. Qualche segnale di risveglio c'è stato, ovviamente poi qua capitano anche queste incomprensioni difensive tra Rabiot ed Demiral, che anche qui non sono capito, particolarmente però abituati a giocare insieme. Ovviamente poi succede, e qua si è regalato tra virgolette soltanto un calcio d'angolo. Peccato per quella occasione di McKennie, perché nessuno ha creduto nel recupero palla da parte dell'americano, e lui ha messo la palla in mezzo e non c'era nessuno a buttarla in porta con la porta sguarnita, perché Provedel era uscito al limite dell'area.
Luca ci scrive: ci sono troppi giocatori che non sanno minimamente che cosa significhi Juve, progetto da cestinare.
Insomma, progetto da cestinare è SNI, nel senso
da rivedere,
che
sì.
E allora è vero, non bisogna dare gli alibi delle assenze, tutto quello che vogliamo, però se li contiamo, insomma, 7 giocatori sono più di mezza squadra, sono 7 giocatori che sarebbero tutti titolari, perché oltretutto anche giocatori che la Juve la vivono da e la conoscono da no, ma ce l'ha fatto fallo i Kuzeschi. Cioè, se capisci che se cominciamo, ma senza andare ai vari Chiellini e Bonucci, che di fatto sono un pezzo di Juve in campo, ma anche solo tra virgolette Quadrado, che per quanto mi riguarda è un altro dei super senatori di questa Juve di quest'anno. E insomma, Quadrado manca tanto, manca la Juve come intensità, come tipo di gioco, come personalità. Morata non l'abbiamo praticamente più visto. Dybala quest'anno è un desaparecido. È vero che non bisogna appellarsi alle assenze, è anche vero che anche nel far crescere i giovani l'assenza di determinati giocatori diventa molto importante.
Un'altra nota vocale, prego.
Ciao ragazzi, ciao. Nicola da San Maurizio.
Ciao Nicola.
Veramente allucinante. Va bene, ci mancano tutti i titolari, va bene che ci mancano 7 persone, ma queste persone che sono in campo, a parte Chiesa e McKennie, ma gli altri dove corrono? Non corre nessuno, anche lo stesso Ronaldo si lamenta sempre che non arrivano palloni, ma lui deve andarsela a prendere. 30 milioni di euro l'anno, deve andarsela a prendere i palloni. quando la squadra è in difficoltà lui deve fare diversamente, non deve sempre protestare, la palla non mi arriva di qua e di là, perché se no, boh, evitiamo di giocare e facciamo più bella figura.
Sì, questo è quello che dicevamo un po' con Simone nell'intervallo, no? Che la Juve in realtà non è che non stia correndo, ma sta correndo male, sta correndo spesso a vuoto, sta facendo un po' il gioco dello Spezia, quando lo Spezia ha la palla tra i piedi e quindi ovviamente poi nel momento in cui si riparte mancano, già le idee sono poche, in più se sono pure col fiato corto diventa davvero complicato.
Ecco, ma in presa diretta dall'Allianz Stadium abbiamo Attila Grieco, Radio Bella Monella. Ciao Attila.
Ciao Attila.
Ciao Giancarlo, ciao Dario, ciao a tutti gli ascoltatori.
Beh, almeno una bella voce squillante, viva e vivace ce l'abbiamo. Non come la Juventus in campo, Attila.
No, assolutamente no. Ho sentito anche l'ultimo commento che è arrivato audio, effettivamente molto abbattuto, sin troppo anche... diciamo ingeneroso se vogliamo alcune volte con Cristiano Ronaldo per il suo impegno, però bisogna dare anche atto che questo Spezia sta giocando molto molto bene qui all'Allianz Stadium.
Ho capito Attila, ma con tutto il rispetto che dicevamo prima, ma è lo Spezia, tu guarda l'organico della Juventus.
Ah no, ma assolutamente, ma infatti però cioè,
onore agli avversari, perché voglio dire,
sai cosa, che appunto è uno sport dove conta anche molto molto l'organizzazione e l'entusiasmo. La Juventus è praticamente con una seconda barra terza squadra in campo, lo Spezia con tutti gli effettivi che stanno facendo molto bene da quando è ricominciato il campionato dopo la pausa invernale, a parte i risultati sul Milan, sulla Roma, però è proprio organizzata, cioè finché ne ha, perché poi alla fine del primo tempo ha patito fisicamente, quindi finché ne ha sta tenendo sotto scacco la Juventus, che poi prima o poi magari la sblocca come con una giocata singola come stava per fare con Cristiano Ronaldo, un po' come al solito. Ecco, il tifoso juventino certo non sarà contento neanche di un risultato positivo, perché questa squadra sta ancora viaggiando molto spesso sulle individualità.
Tra l'altro quello che dicevamo prima Attila, che al di là poi ovviamente di questa partita che si cercherà ovviamente di portare a casa, manca ancora tanto tempo, più di mezz'ora, il tempo per vincerla ovviamente c'è, e che una prestazione di nuovo di questo tipo nell'ottica di un ritorno di Champions della prossima settimana non è che proprio ti possa far vedere tanta luce in fondo al tunnel, visto che quella partita la devi vincere a tutti i costi.
No, no, certo, è quello, diciamo, è il cattivo presagio, mettiamola così. Poi magari di fronte al grande evento, di fronte anche a fronte, anzi più che di fronte, di un risultato dell'andata che comunque ti impone di dover fare la grande partita al ritorno, e lo sappiamo, insomma, sono diversi anni che la Juve stecca agli ottavi, ai quarti, sul più bello, diciamo, quando invece magari nel corso degli anni avrebbe dovuto aumentare le probabilità di vittoria, soprattutto dall'arrivo di Cristiano Ronaldo poi. Quindi comunque questo sarà, poi col Porto sarà tutto un altro discorso, però queste situazioni in campionato dove sei in grave ritardo, certo che hai una squadra con tanti infortuni, tante assenze, però certamente diciamo che almeno la brillantezza, almeno ecco l'organizzazione che ci stanno mettendo gli avversari, dovresti quantomeno mettersene anche tu.
Certo, e sì, anche perché poi da lì si passa, no, per le vittorie. L'organizzazione di squadra è un gioco corale, oltre che le giocate individuali, che poi per carità a volte arrivano, ma se poi non arrivano diventa problematico. Perché cosa è successo?
Qua è andato il rischio subito.
Infatti.
Ovviamente.
Avete visto adesso?
Sì, 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 arriviamo qualche secondo in ritardo.
Io a dire vero avevo gli occhi sulla messaggeria, per cui ho anche perso relazione.
Penso che sia stato fischiato un fuorigioco precedente sulla partenza di Kulusevski, che forse era effettivamente un fuorigioco, forse un fallo un fallo di McKennie.
Tra l'altro è finita molto spesso in fuorigioco
adesso
la Juventus, sul Tubello, perché adesso al di là del gol annullato a Chiesa che ci ha provato, era partito naturalmente fuori gioco, però anche Cristiano Ronaldo in questo secondo tempo in due circostanze, tra l'altro quella clamorosa dove ha messo il pallone fuori, insomma con un pelo di attenzione in più soprattutto da parte sua, diciamo del grande campione, che ci vorrebbe.
Ah sì, decisamente, anche perché i gol in fuorigioco quest'anno ce ne hanno annullati parecchi e dovrebbero aver capito che bisogna fare un po' più di attenzione. Ecco, forse quello è un altro sintomo, no Attila, di questa magari questa annata un po' così anche dal punto di vista proprio mentale, perché la Juve, adesso facevamo l'esempio dei fuorigioco, ma è successo anche in occasione di tanti gol subiti in fotocopia, no? Quindi come se non imparasse dai propri errori.
Sì, sì, è vero, questo anche è un aspetto interessante, ma poi tra l'altro sembrava aver raddrizzato la barra, insomma, dalla partita con la Roma in poi, quando si diceva la Juve allegriana, no? Di Pirlo, un Pirlo che si è trasformato in Allegri, e poi però non ha più continuato in quel solco che invece era tutto sommato virtuoso, perché comunque molto grande compattezza, pochissimi rischi in difesa, così come non è stato all'inizio del campionato e tuttora non lo è, e quindi quello di passare una serata tutto sommato tranquilla, a maggior ragione contro squadre come questa di questa sera, insomma, quantomeno, ecco, Szczęsny magari preferirebbe passare una serata un po' più tranquilla, ecco.
Certo.
Poi certo, con Alessandro lì in quella posizione lì, abbiamo tante, ci sono tanti alibi, però non giustificano, ecco,
adesso c'è il cambio, entra Morata.
Sì, a proposito di gol in fuorigioco.
Sì, esatto. Tra l'altro il posto di McKennie, se ho visto bene, ho visto il numero 14, l'americano.
Sta uscendo McKennie e Frabotta, e stanno entrando Morata e Bernardeschi.
E Bernardeschi, sì, Morata, diciamo, Bernardeschi per Frabotta l'avevamo più o meno ipotizzato, perché dicevamo appunto che il giovane dell'Under 23 non stava giocando una grandissima partita, soprattutto in questo primo, in questo inizio di secondo tempo. Ecco, Morata per McKennie,
come giocherà adesso la Juve con questi due nuovi ingressi?
Torna ad avere un centravanti, visto che la Juventus, quando gioca con Morata e con Kulusevski e Cristiano Ronaldo, la punta centrale non esiste, cioè certo, l'area è sempre scoperta.
Certo, quindi anche adesso per esempio vediamo Kulusevski largo, ecco, sulla sinistra, che da subito una palla in mezzo, insomma, ecco, Kulusevski, diciamo, liberato da questi obblighi offensivi, prettamente offensivi, no? Perché di fatto, facendo la seconda punta, deve molto attaccare l'area, che forse non è proprio nelle sue corde, e a questo punto Kulusevski che va a fare il McKennie, quindi un pochino più l'incursore, e Morata che fa invece la punta centrale.
Eccolo,
bisognerà
qua
però cominciare a mettere qualche palla in mezzo. Allora, eccolo qua Kulusevski, noi siamo come sempre un po' in ritardo, e invece sì,
eccolo qui, vai Juventus, Alvaro Morata,
fuori gioco,
spiegateci.
No, per quello ho detto eccolo là, perché c'è il fuorigioco di Morata.
Forse di
gol annullato a Morata per il fuorigioco.
Forse il fuorigioco di Kulusevski in partenza. No, di Bernardeschi in partenza. No, perché
è scappato, scusate.
Ma figurati, perché
ci siamo illusi da soli, in effetti.
Perché Morata effettivamente era dietro la linea del pallone,
sì,
quindi non
Morata
poteva.
Era dietro, sì. No, era Bernardeschi, era... che si è scattato.
Però dai, è già un qualcosa. Insomma, dai, stiamo muovendo.
Penso che prima essere non ci crederete mai.
Scusa, ma McKennie zoppica.
Magari questa può essere anche la serata dove entra Bernardeschi finalmente alla grande, risolve tutto, anche la sua carriera.
Ma guarda che io lo spero tutte le partite, Attila, ti giuro che lo spero tutte le partite e ogni volta continuo a sperarlo, quindi non sono uno di quelli che dice Bernardeschi assolutamente no, anzi, soprattutto se entra ed entra bene, perché in questo momento poi al di là del fuorigioco comunque la sgroppata c'era, la palla in mezzo c'era, quindi è andata bene. Mi sembra che stiano però ancora consultando il VAR, se non sbaglio. Quindi
io sto scrivendo gol annullato, spero di dover tirare una riga.
Esatto. Per cui
sono ancora buttati fermi, però per Bernardeschi alla fine tecnicamente, ragazzo, c'è, non si può dire che non sia un bel giocatore, però no, nemmeno tutti possono avere la personalità, che ne so, di Ibrahimovic o di Cristiano Ronaldo. Questo ragazzo qua patisce tanto le critiche e la pressione, però di fatto non è uno un incapace, come spesso viene definito,
certo.
Lui si continua su in questa direzione, e più lui patisce le prestazioni, diciamo, all'ansia da prestazione,
certo.
Per quello mi auspico umanamente che lui possa tornare, diciamo, su buoni livelli,
quindi fa bene Pirlo continuare a dargli fiducia.
Sì, tra l'altro la dimostrazione delle qualità di Bernardeschi le vediamo quando invece poi in nazionale sfodera delle prestazioni, certo, che poi vorremmo rivedere alla Juve, no? E però spesso questa cosa poi non succede, è un po' una specie di cortocircuito, quindi anch'io mi auguro che possa sbloccarsi con due o tre prestazioni positive e magari tornare quel Bernardeschi che comunque in qualche situazione ci aveva veramente fatto innamorare.
Esatto, qui che siamo nel futuro ti posso dire che...
Cosa sta succedendo?
Aspetta, lo diciate voi. Anche se l'avete intuito.
Sì, l'abbiamo sentito, probabilmente il gol è buono. Sì, è buono, il gol è buono. Quindi
dai, Juventus 1.
Così cominciamo subito con un Bernardeschi di fan assist. Quindi
Bernardeschi più 1.
Esatto.
Ma bene, dai, è cambiato il risultato, ma noi lo diamo al 65esimo. Alvaro Morata, 5 gol in Serie A, bene, sì, bene, dai, ci voleva.
Importante per la Juve, importante per Morata, importante per De Bernardeschi.
Entra Alvaro, track,
e tutti e due,
partita.
Sono appena entrati entrambi, sì, quindi bene così. Morata, direi che il feeling col gol non l'ha perso nonostante il citomegalovirus, e insomma bene così a questo punto.
Quindi buone notizie dal futuro.
Esatto, esatto, bravo Attila.
Dai, insomma, però adesso cambia lo stato d'animo, deve cambiare lo spirito, deve cambiare anche l'atteggiamento in campo, perché questo è un gol pesantissimo, importantissimo, Attila.
Sì, Sì, certo, certamente, e adesso deve anche venire fuori la maturità della grande squadra, certo. Perché adesso che appunto si è riuscita a sbloccare una partita molto molto complessa, non ritornare sugli stessi errori, quelli di sabato scorso e tante altre circostanze che erano anche proprie della Juventus di Sarri, sì. Che si faceva rimontare spesso.
Vero, vero.
Stiamo vedendo Tagliano arrabbiatissimo, come mai? Il tecnico dello Spezia?
Sì,
sembrava.
Per la sua squadra, non credo per la decisione, perché è tutto sommato oggettiva, però penso con l'ultima gestione dell'azione dei suoi.
Ecco, senti, Attila, ti chiedo una cosa, no? Perché è già la seconda volta in due partite, forse tre, che alla Juve ci vuole così tanto tempo, era successo anche col Crotone nel primo gol di Cristiano Ronaldo, che ci vanno due o tre minuti per stabilire se il fuorigioco c'è o no. Com'è possibile che con una tecnologia così avanzata come il VAR, visto che parlavamo appunto anche di futuro, ci voglia così tanto tempo per capire se il fuorigioco c'è o no? È una questione dei famosi frame?
Penso di sì, e anche dell'allineamento delle telecamere, mm-hmm. Perché non esiste la telecamera un po', non so se vi avete presenti i 100 metri piani,
sì.
C'è la telecamera che segue sul carrello.
La lepre, certo.
Se fosse quella, forse si riuscirebbe, invece così magari l'angolazione può veramente mandare un giocatore in fuorigioco o meno, al di là dei frame che sono importanti. Qui evidentemente era veramente questione di centimetri e quindi hanno voluto essere assolutamente precisi. Infatti non è andato neanche a rivederla, perché tanto l'arbitro non avrebbe potuto vedere nulla di diverso rispetto al VAR che ha la linea.
Ah certo, sì sì, gli avrebbero fatto vedere la liga tirata verde e finiva lì, insomma, certo, esatto. non cambiava nulla, chiaro.
Benissimo, okay. Allora, noi ringraziamo di cuore Attila Grego.
Grazie a voi.
Grazie della disponibilità e ti auguriamo buon lavoro.
Buon lavoro anche a voi.
Ciao Attila, a tutti voi. Grazie Ciao. Mille.
Anche perché qualche secondo e torniamo dal nostro Alessandro Santarelli per altri tre minuti di cronaca.
Sperando che sia, spero di sì e penso di sì, un pochino più allegro di quello che era pochi minuti fa. La Juve sembra essersi un pochino svegliata, si corre anche un po' di più. La speranza è, come dicevamo con Attila poco fa, che adesso la Juve mantenga il risultato e si comporti da grande squadra qual è e quale deve essere, per cui portare a casa questi tre punti.
Bene, adesso Alessandro Santarelli per altri tre minuti di cronaca.
Dunque l'abbiamo sbloccata con gli innesti di Bernardeschi, l'assist di Morata, il gol, il primo in questo 2021, ma adesso lo Spezia si sta portando avanti e noi stiamo soffrendo come in questa circostanza con un fraseggio all'interno dell'area di rigore libera a Rabiot, ma siamo tutti chiusi nella nostra tre quarti campo, poi c'è una conclusione da fuori da parte di Erlich che finisce abbondantemente alto sopra la traversa di Szczęsny, ma attenzione però, perché lo Spezia dopo l'Inter è la squadra che ha recuperato più punti da situazioni di svantaggio, e allora bisogna provare a chiuderla questa partita e non come ha fatto ora Alexandro, sbagliando l'ennesimo appoggio, recupera Bernardeschi, poi Kulusevski, il tocco nuovamente per Alexandro, prova a strappare Kulusevski che ha recuperato il pallone, l'uno contro uno con Vignali, lo supera Kulusevski, pallone buono di rigore, Kulusevski sbaglia l'attocco, Bernardo ancora Kulusevski, la conclusione ribattuta, poi Morata, flipper in area di rigore, Morata al limite dell'area per Cristiano, la finta di Cristiano che nasconde il pallone, poi ingenuamente lo perde, occasione potenziale per noi, non cominciamo a buttare via questi palloni, ora ci siamo leggermente allungati, ma per una volta trova bene la posizione Adrien Rabiot che va a mettere una pezza importantissima nella metà campo. Ripartiamo con Bentancur, lo Spezia si è allungato un po', Morata, pallone sul destro, Morata per Ronaldo che non passa, ancora però Morata, quindi Chiesa in area di rigore, prova a servire nuovamente Cristiano, c'è però l'opposizione di un difensore ligure, pallone in fallo laterale, bisogna insistere, bisogna provare a schiacciare lo Spezia, perché se gli lasciamo spazi questi possono anche essere pericolosi. Adesso la rimessa in gioco per noi con Chiesa che lascia però alla corrente Danilo che ha già rimesso in gioco per Bentancur, torniamo dalle parti di Demiral, quindi Alexandre in posizione di ultimo difensore della Juve, quindi Demiral, pallone sul destro prima, sul sinistro poi, nuovamente Danilo, fraseggio tra i nostri centrali, c'è Enzola lì vicino, allora decide di avanzare palla al piede Demiral, superare la linea mediana del campo dello Spezia, Chiesa, poi Danilo in profondità per Morata, il pallone buono, Morata, area di rigore, c'è anche Cristiano, Morata perde l'attimo, però lo recupera il pallone per Cristiano,
Cristiano, ribattuto il suo tiro, non ci è andato troppo convinto Cristiano sul pallone che gli aveva ridato Morata. Siamo un po' leziosi in fase di finalizzazione. Alessandro recupera per Demiral, ma sembra, e utilizziamo ovviamente il condizionale, una Juventus rivitalizzata dal gol del vantaggio anche dai cambi. C'è un corridoio per Bernardeschi, Federico è pronto al cross, pallone sul sinistro, prova a rientrare sul destro, è di rigore, Bernardeschi, serie di finte, dovrebbe mettere nel mezzo per Chiesa, il miracolo di Provedere, poi è Chiesa, il gol del 2-0! 2-0 di Chiesa, che è andato a riprendere la ribattuta di Provedel e in acrobazia ha messo in rete il gol del 2-0. Ci voleva, ma quanto ci voleva questo gol del 2-0, una partita complicata, anzi complicatissima. Invece i cambi questa volta hanno fatto la differenza, perché anche in questa occasione il tanto criticato Federico Bernardeschi è entrato bene, gioco di gambe, sinistro prima, destro poi, l'assist per Chiesa che si fa ribattere il primo tiro da Provedel e poi sulla ribattuta è andato con il sinistro a mettere in rete una sorta di rigore in movimento il secondo tocco. Ma io voglio sottolineare l'apporto di un giocatore, Federico Bernardeschi, che in effetti, lo possiamo dire, ha cambiato la partita. 71esimo uscito adesso Chiesa, è entrato Aaron Ramsey, cambio conservativo adesso da parte di Pirlo, c'è da difendere un 2-0, ma questo gol è veramente molto importante. Cambio anche nello Spezia, si danno centimetri là davanti perché entra Galabinov, punta di peso in tutti i sensi, anche di sostanza, quindi dentro Galabinov e anche Acampora nello Spezia, quindi italiano prova a cambiare qualcosa dopo il gol del 2-0 della Juve. Occhio soprattutto adesso ai centimetri di Galabinov in piena area di rigore, molto abile di testa il centravanti dello Spezia, che ha preso ovviamente il posto di Nzola, e poi è entrato anche Acampora al posto di Farias, tatticamente cambia poco, anche Verde dentro, quindi oltre a Campo anche Verde, ha cambiato di fatto tutto l'attacco lo Spezia. Noi però siamo sul 2-0 grazie a Morata prima e a Chiesa poi, ma io torno a sottolineare il doppio assist di Federico Bernardeschi in occasione del primo, in occasione del secondo gol, ma ottima notizia anche il ritorno alla rete di Alvaro Morata, che adesso combatte da terra, va a commettere un fallo, calcio di punizione per lo Spezia con Provedel, e adesso prova a impostare una nuova azione offensiva alla squadra di italiano. 73 sul cronometro, 2-0 per noi, linea che torna allo studio e poi ci sentiremo per gli ultimi minuti di gara.
Oh, bene, io riprendo subito un messaggio. Voglio vedere domani chi parla male di Berna.
Beh, domani insomma spero che nessuno, perché oggettivamente è impossibile, è entrato da 10 minuti, ha fatto 2 assist, è davvero un grande ingresso in campo quello di Bernardeschi, tra l'altro al posto di un Frabotta che fino a quel momento invece insomma era l'anello debole forse della partita di questa sera. Juve che in questo momento sta davvero giocando un pochino sul velluto, adesso peccato per questa palla sbagliata da Morata, c'è Ronaldo che si sta giustamente lamentando, però Morata ha fatto quello che doveva, ha provato a passargli la palla. L'altra buona notizia, al di là di Chiesa, ecco, questo intanto rivediamo finalmente la linea tracciata dal VAR sul non fuorigioco di Chiesa, a questo punto, di Bernardeschi sul gol di Morata. Dicevo, l'altra notizia positiva, ah sì certo, perché c'è la mano in fuorigioco, ma la mano non è in parte con cui si può segnare, per cui il fuorigioco oggettivamente non c'è. Mi preme sottolineare Morata, che mi sembra decisamente in forma, quindi questi 20 minuti fanno ben sperare sia per la partita di sabato che per quella contro il Porto della prossima settimana.
Sta molto meglio.
E insomma, lo vediamo anche correre, andare a cercare di recuperare il pallone. Insomma, da quando è entrato lui la pericolosità della Juve è aumentata esponenzialmente. Ronaldo continua intanto un po' a litigare con la palla. Altra cosa che mi piace sottolineare è questo Federico Chiesa, di cui parlavamo prima anche con i nostri ospiti precedenti, che si è letteralmente preso la Juve sulle spalle e ha segnato il secondo gol importantissimo con una voglia, una grinta, una cattiveria clamorosa, perché dopo essersi visto ribattere il primo gol da terra è riuscito ancora a colpire il pallone col destro e metterlo sotto la traversa, quindi davvero un grande Federico Chiesa anche questa sera.
Allora 3-4-0-5-4-2-5-3-2-4 continuate a mandarci i vostri messaggi, ce ne state mandando davvero tanti. Chiesa è di un'altra categoria. Poi Daniele ci scrive: bravo Bernardeschi, è entrato bene e ha cambiato la partita, così deve fare. Ma così vorrebbe fare anche lui.
Sì, lui e credo Pirlo e credo la dirigenza, certo, no? Nel senso che certo, se si è insistito molto sul ragazzo, che tra l'altro qui ha preso anche un ottimo fallo in fase difensiva, quindi Bernardeschi è davvero entrato in maniera molto 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 impattante su questa partita.
Sono molto contenta per lui, sai?
Guarda, io ho sempre la speranza, lo dicevamo prima, no? Che comunque tutti speriamo e ci aspettiamo che Bernardeschi possa sbloccarsi in qualche modo. E la speranza è che con una, due prestazioni di questo livello il ragazzo possa sbloccarsi davvero sotto tutti i punti di vista e diventare finalmente un'arma in più per la Juve e non soltanto un giocatore da criticare.
Assolutamente, ma noi abbiamo Roberto Grossi, direttore di Juve Toro Free Press, in linea. Roberto, ciao!
Eccomi qui, ciao Giancarlo, ciao Dario.
Ciao Roberto.
Allora, direttore, siamo al 76esimo minuto di gioco, finalmente possiamo commentare due gol, ma stiamo commentando davvero la bella prestazione di Federico Bernardeschi, finalmente.
Sì, sì, è vero, finalmente abbiamo rivisto la miglior versione, no? Del Bernardeschi che quando era arrivato...
Il fratello buono, come ci hanno scritto in un messaggio.
Sì, è così. E devo dire che Pirlo con questi cambi ha fatto la differenza in una partita, non solo Bernardeschi, ovviamente anche Morata che ha segnato, in una partita che per la Juve era stata di sofferenza nel primo tempo e anche nel secondo, perché lo Spezia è veramente una squadra molto ben organizzata. E io l'avevo visto già giocare qua a Torino contro il Toro, era rimasta in 10 dopo pochi minuti, eppure aveva fatto soffrire Granata dalla partita, aveva strappato addirittura un pareggio, e anche contro la Juve Spezia ha fatto una bella partita. E il problema secondo me dei Liguri è che non hanno attaccanti di un certo spessore, perché hanno anche creato qualcosa, però non c'è nessuno che la butta dentro. E la Juve accanto suo, ti ripeto, è stata abbastanza in sofferenza, c'è stato sì quel palo di Ronaldo, e poi i cambi hanno cambiato il destino di questa partita, e per una volta appunto, a differenza di Verona dove Pirlo, vi ricordate, non aveva praticamente cambi, sì, no? Lo scorso turno di campionato tranne McKennie, questa volta due subentrati hanno permesso alla Juve andare prima sull' 1-0, poi lo Spezia si è sfilacciato, secondo me ha perso un po' di convinzione. Ci sono stati tanti spazi a disposizione ed è arrivato quasi subito il 2-0, ecco. Però ripeto, una partita in cui la Juve ha sofferto abbastanza.
Ecco Roberto, provo a fare una lettura ovviamente a posteriori, che come sempre è più facile. Sì. Se Pirlo l'avesse veramente pensata così, cioè sapendo che lo Spezia è comunque una squadra atletica, no? Che corre tanto, quindi a diciamo contenere lo Spezia e farlo sfogare un po', diciamo così, sul lato atletico, per poi andarlo a colpire proprio sulle armi con la velocità di Bernardeschi e Morata inseriti proprio nel momento in cui lo Spezia stava calando, togliendo un Frabotta che oggettivamente è molto più difensivo di Bernardeschi e un McKennie che non è in formissima, e lo sappiamo, con due giocatori che di fatto hanno confezionato il primo gol tutti e due e il secondo comunque Bernardeschi sempre importantissimo.
Sì Dario, però io l'impressione che ho avuto io non è quella, cioè ho avuto l'impressione che la Juve non riusciva a proporre, gioco, se non in maniera sporadica, se non con qualche guizzo di Chiesa, qualcosa Ronaldo, però l'impressione era veramente di un'impotenza nel gioco della Juve. Poi certo, quando la Juve comunque era sul pari, quindi Pirlo, quando ho capito che, come dicevi tu, che c'erano, che era il momento giusto per far entrare forze fresche, e allora sì, è stato i due cambi perfetti. Però la mia impressione è che proprio la Juve volesse ma non riusciva, sì, nel corso della gara. Invece lo Spezia, che è una squadra veramente organizzatissima, che gioca a memoria, l'ha messa sovente in difficoltà. Però ripeto, siccome lo Spezia non ha attaccanti secondo me di valore, e la partita è rimasta sul pareggio, e allora sì, come dicevi tu, poi Pirlo con quei due cambi lì ha cambiato il destino di questa gara.
Certo.
Ecco Roberto, ascoltiamo insieme un messaggio vocale, poi rientriamo con te.
L'importanza di avere una prima punta in area, anche solo la presenza porta via due o tre difensori, quindi è importantissimo. È un errore stato non prendere una riserva a gennaio di Morata. Ciao Marco da Genova.
Ciao Marco, sì, questo è un po' il leitmotiv, no, di questo mercato mancato. Roberto, non so cosa ne pensi tu.
Ho capito poco, ma
l'importanza di avere una prima punta.
Sì, infatti quando è entrato Morata subito ha segnato. Però Morata in questo momento siano mezz'ora di tanto nelle gambe. No, io credo che anche a gennaio la Juve abbia provato a prendere, non so, forse Scamacca, per avere comunque una punta di un numero in più, una punta in più, ma non c'è riuscita perché probabilmente le domande offerta non si sono incontrate, certo. Perché sappiamo tutti com'è il bilancio della Juve in questo momento e come sarà a fine stagione, quindi non ci sono certo soldi da scelacquare, anzi, e quindi la Juve è stata costretta a rimanere così. E ragazzi, questo è un anno particolare, il bilancio oggi più che mai richiede non due occhi ma 200, no? Io però ti ripeto, credo che ci abbiano provato a far venire un attaccante, non ci sono riusciti.
Sì, soprattutto di Scamacca si è parlato tanto, poi ovviamente le richieste erano molto alte anche per il giovane, sì. E anche per il momento storico, no? Perché 23 certo. milioni per un ragazzo che poi ancora oggettivamente deve dimostrare tutto, perché Scamacca deve ancora dimostrare tutto. Bravo. erano davvero, davvero tanti. La cosa però che mi piaceva sottolineare di questa cosa dell'ingresso di Morata è che oggettivamente al di là del gol si nota anche come Morata sia oggettivamente proprio più punta anche, no, rispetto allo stesso Ronaldo, perché il movimento di Morata non è il movimento di Ronaldo, come da un lato è anche giusto che sia, però Morata fa proprio un movimento diverso e anche i difensori che lo marcano devono coprirlo in maniera diversa e forse perché ce l'ha più naturale rispetto a Ronaldo, che è adattato come punta effettivamente.
Sì, e in più ti aggiungo che c'è molta differenza anche rispetto a Kulusevski, no?
Sì.
Perché lo vedi proprio che Kulusevski non è quello il suo ruolo, fa fatica, è sempre un tempo in ritardo, per quanto abbia grandissime qualità, lo sappiamo, tecniche, atletiche, però in quel ruolo lì lui secondo me è un tempo in ritardo sempre, sì. E allora... Certo, quando entra Morata ti accorgi la differenza e di quando entra la punta, è vero, è verissimo.
Ecco, Daniele invece si chiede e ci chiede, vorrei sapere perché continuiamo a regalare i primi tempi.
Ma io non credo che è stato regalato, è cioè anche l'atteggiamento secondo me era quello giusto, che proprio la Juve dava proprio l'impressione di non riuscire a costruire il gioco, ecco. Ma perché? Perché mancano dei giocatori secondo me che sono assolutamente fondamentali in questa squadra, di qualità e di personalità, Quadrado, Arthur, Bonucci se vogliamo per far partire l'azione della difesa, gente che vede il gioco, e quando sono tutti fuori e la Juve fa un'enorme fatica. Ma non vuol dire che regali il primo tempo, che proprio non ce la fai.
Sì, qua siamo nella situazione un po' come anche nella Juve di Allegri prima, ma anche quella precedente di Conte. Cioè, se non c'era, quando non c'era Pirlo, non c'era Pjanic e non c'era neanche bravo. Bonucci che faceva partire l'azione da dietro, bravo, in quelle partite lì la Juve faticava perché non c'è chi crea il gioco.
Bravissimo, esatto. Quando ti mancano quei giocatori non c'è niente da fare. Puoi sperare di sbloccare magari il risultato grazie a una giocata singola di Ronaldo, di Chiesa, però il gioco è un'altra cosa, fai troppa fatica senza alcuni giocatori, c'è niente da fare.
Abbiamo un altro messaggio vocale, prego Davide.
La squadra che si batte così, con tutte le difficoltà che sta avendo e quelle che ha avute anche oggi, è da applaudire, non da denigrare in continuazione come stanno facendo la gran parte dei tifosi.
Beh sì, comunque la squadra è da sostenere,
sì.
Ovviamente.
Sì. Poi sono d'accordo, perché effettivamente non era facile uscire anche mentalmente da un primo tempo così, però la Juve l'ha fatto questa volta. È vero, magari regali il primo tempo, ma se poi il secondo lo giochi così vuol dire che comunque la testa al di là di tutto c'è.
Sì, no, ma io non ho niente a dire sull'impegno profuso oggi. E poi certo i tifosi fare i tifosi, cioè nel senso...
Chiaro.
Vedono una squadra che non è più al primo posto, che sono stati abituati anche tanto bene, e vedono una squadra sovente in difficoltà, e quindi sai, tanti poi tendono a vedere tutto nero, anche magari dove il nero non c'è, sì. Però è chiaro che è un momento difficile questo per la Juventus. Adesso per fortuna con questo 2-0 voglio sperare, no? Mancano 5 minuti alla fine. voglio sperare che questo risultato vada in porto, e questo ti dà comunque un po' di fiducia, no? E per il proseguo del campionato, soprattutto in vista della partita di martedì prossimo contro il Porto, che sarà una gara da dentro e fuori, e quindi questo è un risultato importante sotto tanti aspetti. E poi secondo me, quando, ripeto, quando la Juve recupererà quei giocatori fondamentali che vi dicevo prima, e allora secondo me le cose potranno migliorare.
Grazie di cuore, buon lavoro anche a Roberto Grossi, direttore di Juve Toro Free Press. Grazie.
Grazie a voi.
Ciao Roberto, buona serata.
A presto.
Ecco, noi stiamo per tornare da Alessandro Santarelli per vivere insieme gli ultimi minuti di Juventus Spezia. Però, Dario, tra le tante considerazioni che abbiamo fatto nei giorni scorsi e che possiamo fare questa sera, io una cosa non mi sono mai sentita di rimproverare alla Juventus: la mancanza di impegno, perché in ogni partita, anche quelle più brutte che abbiamo visto, io comunque l'impegno l'ho visto. Poi non riuscivano le cose.
È vero.
Ma qui è un'altra cosa.
È vero, guarda, forse l'unica partita veramente dove la Juve ha proprio spento, che non è letteralmente scesa in campo, come è stato detto da più parti, è quella a San Siro contro l'Inter, in cui comunque la Juve non ha praticamente giocato la partita. In tutte le altre, anche in quel maledetto 3-0 contro la Fiorentina in casa, che abbiamo anche commentato insieme, la Juve ci ha provato. Anzi, c'erano probabilmente anche un paio di rigori che non sono stati fischiati. C'è stata l'espulsione comunque di Cuadrado che ha penalizzato la squadra. Però la Juve ci ha provato anche in quella
tantissimo.
Esatto.
Non mi sento.
No, ti dico, secondo me l'unica partita veramente brutta è stata quella, e una buona parte effettivamente anche della prima parte della partita contro il Porto, dove anche lì effettivamente, come spesso succede alla Juve, l'andata degli ottavi di Champions, insomma, sembra entrare in campo non con la testa giusta. Poi è chiaro, ci sono, ovviamente abbiamo già ripetuto e ribadito tutte le attenuanti del caso, ma come dici tu, la voglia, se non altro, c'è sempre stata. Poi magari mancavano lo spunto, il mezzo, il tocco in più, però la corsa quantomeno l'abbiamo praticamente sempre vista.
L'impegno, poi, che non siano arrivati i risultati, che non si sia visto un bel gioco, che abbiano sbagliato tanto, questo è vero, sono dei dati oggettivi.
Esatto, poi ci sono sempre anche gli avversari in campo, perché sembra che la Juve giochi sempre da sola.
Certo. Alessandro Santarelli, allora dai, facci vivere al massimo questi ultimi minuti di Juventus Spezia.
Con lo Spezia che sta provando il suo massimo sforzo, ha battuto due calci d'angolo nel giro di un paio di minuti, adesso molto bravo Bernardeschi a chiudere una traccia di passaggio, cambio ancora nella Juve, entra Di Pardo, il giovane Di Pardo, ed esce Kulusevski, quindi ci copriamo un po' di più. Di Pardo che andrà a prendere la sua posizione sull'out di destra, sufficiente la prestazione di Kulusevski, è andato un po' a sprazzi, ma a sprazzi è andata tutta la Juventus, male nel primo tempo, decisamente meglio con l'ingresso di Bernardeschi e Morata, che poi hanno dato il là anche al gol. Adesso Ramsey perde banalmente un pallone, poi lotta, prova a recuperarlo, secondo il direttore di gara ha commesso però fallo, ci sarà un calcio di punizione per lo Spezia, i minuti sono 88 sul cronometro, ci saranno almeno 3 di recupero, forse anche 4 per i minuti persi in occasione del gol dell'1-0 per il controllo al VAR. Ora recupera un ottimo pallone Bentancur, siamo 3-1, l'occasione per chiudere definitivamente. Ronaldo! 3-0, contropiede micidiale, e il re mette a segno il suo 20° gol in stagione. Eravamo 3-1, contropiede partito da un pallone recuperato da Rodrigo Bentancur, poi lo Spezia che era tutto in avanti, il suggerimento per Ronaldo che ha trafitto per la terza volta Provedel, mettendo la parola fine alla partita con il 20° gol in campionato per CR7, che così raggiunge anche Pelé per quanto riguarda i gol realizzati. Lo voleva, lo cercava, l'ha trovato, gesto d'intesa credo con Dybala, e all'89° chiudiamo una partita grazie al gol di Ronaldo, a quello di Chiesa, a quello di Morata, e per una volta possiamo anche dire che i cambi hanno fatto svoltare la gara, perché l'ingresso di Bernardeschi e di Morata ha dato il là al gol dell'1-0, lo stesso Bernardeschi ha dato il via al gol del 2-0, e poi
in contropiede il sigillo di Cristiano Ronaldo per una vittoria che, per quanto visto nella ripresa, è assolutamente meritata. Certo, abbiamo negli occhi anche i primi 38 minuti veramente brutti da parte della Juve, che però nel secondo tempo, come detto, ha assolutamente legittimato la vittoria. Speriamo che possa essere un buon viatico in vista di una settimana a dir poco fondamentale per la stagione. Sabato contro la Lazio, con la speranza di recuperare anche qualche uomo. Tanta attenzione, perché c'è lo Spezia di rigore con Verde, la conclusione alla fine è il recupero di Di Pardo, molto bravo a permettere a Scesni di tenere la porta inviolata. Galabinov si lamenta per un contatto in area di rigore, allarga le braccia, per l'arbitro niente di clamoroso all'interno dell'area. Galabinov continua a protestare. Dicevo, settimana fondamentale, perché sabato 20:45 c'è la Lazio e poi martedì a quest'ora, insomma, più o meno sapremo il verdetto del ritorno contro il Porto. Adesso Bernardeschi, vicino a lui c'è Ronaldo, da sottolineare la prova di Federico questa sera, veramente importante il suo ingresso in campo, speriamo possa essere per lui un'iniezione di energia, perché c'è bisogno anche di Bernardeschi in questa fase particolare di campionato. Adesso gioca un pallone Di Pardo per Bentancur, abile nel recuperare il pallone che ha dato il via al gol del 3-0, colpo di testa da parte di uno giocatore dello Spezia che prova ancora con le ultimissime energie a portarsi in avanti. È chiaro che il gol di Cristiano ha chiuso definitivamente la questione. Era Demiral, l'unico centrale di ruolo schierato questa sera, ricordiamo, da valutare ci sarà l'infortunio di De Ligt, con la speranza che possa essere recuperato per la gara di sabato. Si attendono anche i recuperi di Cuadrado e dello stesso Bonucci, che diventano fondamentali. Intanto area di rigore con Ramsey, palla dentro per Ronaldo, questa volta anticipato da Provedel, che gli nega probabilmente il gol del 4-0, la sua doppietta personale. Ronaldo ovviamente ha cercato l'impatto con il pallone, ma questa volta Provedel lo ha anticipato. 92-3 sul cronometro, Juventus 3, Spezia 0. Comunque lo Spezia si è confermata la buona squadra, la squadra interessante su principi di gioco assolutamente chiari, voluti da Italiano, e soprattutto nel primo tempo ha messo in difficoltà anche la Juventus, seppur soltanto in un'occasione con Marchizza, ma sul piano del gioco sicuramente ha fatto meglio nei primi 37 minuti. Poi ovviamente la qualità e soprattutto, lasciatemelo dire, il recupero dei giocatori che comunque sono mancati e sono fondamentali. Penso soprattutto a Morata, ha dato un altro volto alla squadra, e quindi questo poi in quello che sarà il bilancio finale andrà indubbiamente tenuto di conto, perché per troppe partite la Juve ha giocato senza un riferimento là davanti, e si è visto anche questa sera come la gara si è cambiata proprio con l'ingresso di Alvaro Morata e, come detto, anche di Bernardeschi. Intanto lo Spezia prova a portare uno degli ultimi pericoli, ora ovviamente la Juve ha un'altra possibilità di contropiede con Ronaldo, che sotto il pallone di Ramsey è lento, non arriva a destinazione, quindi c'è il capovolgimento di fronte, 40 secondi al termine, Giasi, area di rigore, Giasi, va in intervento Demiral che probabilmente salva la porta, perché Giasi a quel punto sarebbe arrivato a tu per tu con Szczęsny. È sempre a terra Giasi, il giocatore dello Spezia, per l'arbitro però non c'è stato fallo in area di rigore, pulito secondo il direttore di gara l'intervento di Demiral, che poi ha preso anche un pestone. Ecco, ci mancherebbe soltanto l'infortunio di Demiral, no, ma si tratta semplicemente di una botta, il contrasto con Demiral che in effetti interviene prima sul pallone, poi addosso al giocatore, ma la sensazione è che tocchi prima il pallone. Giasi è ancora a terra, tra l'altro il giocatore dello Spezia se lo è allungato con un controllo difettoso, ecco perché poi non è riuscito a battere a rete, ha dato la possibilità allo stesso Demiral di intervenire. Però credo che ci sia un controllo al VAR proprio per l'intervento di Demiral, vediamo, l'arbitro sta indicando che si può riprendere, no, va al VAR, l'arbitro va a vedere l'intervento di Demiral, in questo momento va al VAR per capire se è calcio di rigore per lo Spezia. Ovviamente cambia poco, cambierebbe soltanto per il clean sheet. La sensazione è che Giasi venga toccato adesso, sì, è calcio di rigore per lo Spezia, calcio di rigore per lo Spezia. In effetti c'è il tocco di Demiral su Giasi, che aveva controllato male il pallone, poi anche cartellino giallo per Demiral, quindi calcio di rigore a tempo scaduto per lo Spezia, ammonizione per Demiral che tocca sì il pallone, ma prima interviene sul giocatore dello Spezia, quindi rigore che ci può stare. Szczęsny dunque contro Galabinov, o Galabinov contro Szczęsny. Si chiuderà ovviamente la partita dopo questo calcio di rigore, si concentra l'attaccante dello Spezia, il fischio dell'arbitro, Galabinov para Szczęsny, rigore parato, e quindi mantiene il clean sheet Szczęsny. Evidentemente Galabinov è andato anche poco convinto sul dischetto del calcio di rigore, dunque fischio finale, Juventus batte Spezia 3-0 con i gol di Morata, Chiesa e Ronaldo. Sono tre punti importanti che tra poco commenteremo insieme. Per adesso, linea che torna a voi, noi ci risentiamo tra poco per i commenti finali.
E finalmente tre punti importanti, sì. Una vittoria, una Juventus che torna a sorridere, così come torna a sorridere Federico Bernardeschi. Noi Dario siamo davvero molto felici per lui.
Sì, tra l'altro un Bernardeschi che poi di fatto dopo il 2-0 si è visto poco, come si è visto poco abbastanza tutta la fase offensiva della Juve, perché poi la Juve si è occupata più che altro di controllare a quel punto la gara, forse anche in vista dei prossimi impegni. Eccezione fatta ovviamente poi per l'azione del 3-0 di Ronaldo, che è arrivata comunque nei minuti finali. Telecronaca fortunata quella di Alessandro Santarelli questa sera, perché due gol su tre li abbiamo vissuti in diretta con lui, compreso anche il rigore dato contro ma parato da Szczęsny, quindi direi un ottimo portafortuna al nostro Alessandro questa sera. Bella anche la palla recuperata finalmente da Bentancur, a dimostrazione che quando Bentancur deve fare il suo è comunque un giocatore che alla Juve può essere decisamente molto molto utile. Bella la palla recuperata, bella la ripartenza, bella l'apertura per Cristiano, che poi insomma diciamo che da solo davanti al portiere difficilmente sbaglia quei gol, in una serata in cui oggettivamente non abbiamo visto il miglior Cristiano, e da un certo punto di vista per fortuna che si è diciamo così un pochino riposato, perché di sicuro non riposerà con la Lazio sabato, di sicuro non riposerà contro il Porto martedì, anzi proprio contro il Porto ce lo aspettiamo in versione Champions. E quindi ben venga se questa sera ha segnato tra l'altro un gol che comunque fa sempre morale, fa sempre record, a maggior ragione fa record, ricordava Alessandro, in questo modo ha raggiunto Pelé, quindi un altro tassello al suo palmarès eccezionale di gol segnati. Juve che mette tre punti in cascina, diciamo consolidando in questo momento il terzo posto, perché qualora l'Atalanta dovesse vincere domani la raggiungerebbe a 49 punti, la Roma è a 44, quindi al limite andrebbe a 47, e soprattutto si riavvicina in questo momento al Milan e l'Inter, che ovviamente devono ancora giocare le loro gare. Buono il secondo tempo della Juve anche nella gestione, no? Cioè il 2-0, poi finalmente tiri un attimino il fiato, poi vai a colpire l'avversario quando è il momento di colpire, quindi insomma se la Juve inizia a giocare effettivamente tutta la gara come il secondo tempo, la cosa che mi conforta è che, come è successo anche più col Crotone che col Verona in realtà, la Juve corre tanto e corre bene anche proprio nel secondo tempo, cioè quando l'avversario inizia a stancarsi la Juve riesce invece ad approfittare anche del calo atletico dell'avversario, e non è così scontato soprattutto quello che si è visto anche questa sera nel primo tempo, no? Dove dicevamo, abbiamo sottolineato più volte, di una Juve che correva tanto ma male, e invece nel secondo tempo è venuta fuori anche una buona atleticità, messa meglio al servizio della squadra, messa meglio con lo sfruttamento delle fasce laterali, soprattutto con Bernardeschi a sinistra, cosa che nel primo tempo si era fatta molto poco, e quindi insomma un 3-0 a questo punto meritato.
Meno 3 dal Milan, meno 7 dall'Inter, Alessandro Santarelli. Ecco, adesso lo recuperiamo, faremo con lui, con Vincenzo Marangio, il commento della partita. Dicevamo i bianconeri, la Juventus ha faticato anche non poco ad avere la meglio su uno Spezia, comunque ben organizzato, sì. Ottima, sto vedendo un giocatore che piange. Vedo bene?
Ma sì, forse per nell'occasione dell'intervento di Demiral finale, ma
il
non mi è sembrato
dello Spezia,
sì,
eh?
Sì, non mi è sembrato così cattivo. Ecco, a proposito dell'intervento di Demiral, però insomma, non mi sembra che stia particolarmente male, esce sulle sue gambe. A proposito di Demiral, bisogna fare attenzione a questi eccessi di foga, diciamo così, del giocatore turco, perché a maggior ragione in questo momento, dove è l'unico centrale a disposizione, un'ammonizione sul 3-0 a 20 secondi dalla fine della partita, oggettivamente si poteva evitare, e anche un rigore provocato sul 3-0 a 10 secondi dalla fine della partita, quindi è ancora l'unico aspetto da migliorare secondo me di Demiral.
Perfetto, dicevamo meno 3 dal Milan e meno 7 dall'Inter, Alessandro Santarelli. Noi niente, siamo così, siamo inguaribili, alla fin fine continuiamo a sperarci.
Eh beh, fino alla fine, no? Il motto è fino alla
Alessandro.
Fine, quindi.
No, questo è tanto. Nuovamente buonasera Giancarlo e Dario.
Ciao.
Buonasera a tutti i nostri amici che ci ascoltano. No, ma guarda, noi dobbiamo dividere questa partita in due blocchi.
Sì.
Il primo tempo brutto, abbiamo anche raccontato in cronaca, veramente brutto, i primi 40 minuti la Juventus non c'era. Poi nel secondo tempo, forse con gli ultimi minuti del primo, hanno dato forse anche qualche convinzione in più, e poi l'ingresso di Bernardeschi, sono particolarmente contento per la sua prestazione, ma anche di Morata abbiamo visto una Juventus diversa. Poi è chiaro che quando sblocchi le partite diventa tutto più semplice, soprattutto quando hai di fronte una buona squadra, ma non una corazzata come lo Spezia. Giancarla, noi dobbiamo essere, per carità, inguaribili ottimisti, ci mancherebbe altro, ma è altrettanto vero che dobbiamo guardare partita
essere
dopo partita.
Essere realisti. Cioè, ecco, questo... Alvaro Morata in diretta,
sì,
Sky,
sentiamolo.
Eccolo.
Grazie della partita. Il tuo gol è stato il gol del centravanti che mancava a questa Juventus?
Boh, non so cosa mancava o cosa no, importante 3 punti, ci mettiamo un'altra volta nella dinamica positiva, la dinamica della vittoria. La dinamica che deve essere qua ogni settimana alla Juventus, e adesso bisogna mettere la testa nella prossima partita, perché ci sono tanti punti, noi dobbiamo anche una partita da recuperare, e bisogna lavorare e guardare avanti.
Una vittoria cosa può cambiare a breve? Perché ci sarà la Lazio e poi fra una settimana esatta qui allo Stadium arriva il Porto, e lì è una partita dentro fuori.
Tutti quelli che conoscono il mondo del calcio sanno che una vittoria, anche se si sembra semplice, ti porta positività, ti porta fiducia e ti porta soprattutto una bella atmosfera dentro lo spogliatoio. E questo è importante, tornare a vincere, e qua lavoriamo per vincere e siamo contenti.
Ti mancava il gol allo Stadium?
Sì, mi mancava il gol, ma soprattutto sentirmi con un po' di forza, perché sono stato 3 settimane che non avevo tanta forza, la verità, ma bisogna stare a disposizione, perché siamo giocatori contatti e bisogna dare tutto quando si gioca.
Un'ultima cosa, è anche una specie di abbraccio a Pirlo questo gol e soprattutto questa vittoria per 3-0 in un momento obiettivamente difficile?
Beh, diciamo che, non è una stagione facile, partita ogni 3 giorni, abbiamo giocatori importantissimi fuori come Paolo per un periodo lungo di tempo. Insomma, non è facile, non sono scuse, ma come ho detto, sono punti, ci sono possibilità ancora. Chi non ci creda, che non accenda la TV e non guardi le partite nostre, perché noi lavoriamo per vincere. Sì, alla fine quest'anno non vinciamo, bisogna fare complimenti a quello che vinca, ma prima penso che dobbiamo morire in campo e che ci dicano che non ci sono più punti per giocare, perché è quello che dobbiamo fare. Finché abbiamo la possibilità matematicamente, noi lotteremo fino a...
Alla fine non abdica, ovviamente, Morata, non abdica la Juve.
Ecco, noi riprendiamo la linea, grazie a Sky Sport. Queste erano le parole di Alvaro Morata, parole molto decise, di grinta. Chi non ci crede non guardi più la tele, non ci segua più, giusto?
Morata è un altro giocatore rispetto a quello che abbiamo visto qualche anno fa, mi piace tantissimo, è un altro che sembra veramente che abbia la Juve dentro, e mi fanno impazzire queste interviste, non so cosa me la pensa Alessandro.
Sì, sì, tra un colpo di tosse e l'altro,
sì.
Sicuramente lo sforzo, un po' il freddo, dai, il ragazzo sta bene comunque.
Sì, beh, sai che c'è, lo vedo anche diverso e colorito, a me ha impressionato a Porto quel colorito bianco,
mamma mia.
dato una pessima impressione, adesso sembra che sia meglio. No, guarda, proprio le interviste, molto meglio quella di Morata rispetto a quella di Paratici. Io faccio un salto indietro di circa 2 ore fa, ma Paratici ha detto delle cose che a me non sono piaciute granché, devo dire la verità. Però cioè, sembrava quasi voler abdicare.
Ecco, quale passaggio non hai apprezzato di Fabio Paratici?
Quando sostanzialmente ha detto che gli è stata fatta domanda insomma sul DNA della Juve, che vincere è l'unica cosa che conta, lui ha detto ma invece il calcio ha anche altre cose, non conta soltanto vincere. Per carità, ha ragione, io lo capisco, però non me le sarei aspettate, non me l'aspettavo, insomma.
Troppo presto forse ancora, no? Come dice Morata, ci sono ancora tanti punti, aspettiamo.
C'è da morire
un
attimo, in campo,
no.
E poi si faranno eventualmente complimenti a chi, ecco.
Sì, che poi ripeto, nella sostanza le parole di Paratici sono anche giuste,
certo.
Però mi hanno un po' colpito perché non sono abituato, ecco, forse sono abituato male, e sentirle mi fanno sempre un po' impressione. Detto questo, il primo tempo noi ce lo dobbiamo ricordare, insomma, perché non è soltanto il 3-0 di questa sera, però la reazione che c'è stata, l'ingresso di Bernardeschi, l'avere un centravanti, insomma, cambiano, perché le assenze non possiamo metterle in un angolo, le assenze pesano tantissimo.
È vero. Pesano tanto, tra l'altro, ecco, finalmente la Juve questa sera ha potuto pescare dalla panchina, no? Perché Bernardeschi, che tra l'altro è entrato finalmente molto bene, Morata che è entrato benissimo, lo stesso Ramsey, ti dirò, mi è piaciuto, in quei 20 minuti che ha giocato ha dato dinamicità che non sempre gli abbiamo visto quest'anno, forse perché con tutti i suoi vari problemi fisici non ha magari tutti i 90 minuti nelle gambe, ma quando gioca a spezzoni di partita mi è sempre piaciuto, e insomma avere le alternative paga.
Ma è evidente, soprattutto quando poi hai 5 cambi da poter utilizzare, certo. E tu non puoi farlo. Quindi se piano piano cominciamo a recuperare tutti gli effettivi o comunque una parte di effettivi, oggi avevi 3 cambi, 2 ti hanno dato il là ad un'altra partita. C'è tanto da lavorare, ragazzi, tanto da migliorare. Anche in prospettiva Lazio, perché Lazio non è allo Spezia, e speriamo di recuperare anche un difensore centrale, perché lo sottolineavi molto bene, Dario, l'ingenuità di Demiral al 90° è l'ingenuità di un ragazzo che deve ancora crescere tanto, quindi speriamo in De Ligt, speriamo in Bonucci, però ecco, presentarmi al cospetto della Lazio con Demiral, Alexandro, Danilo, e la Lazio è immobile, a Correa, insomma, mi darebbe qualche preoccupazione. Detto questo, noi dobbiamo guardare partita dopo partita. Secondo me la Juventus, anche se sembra brutto dirlo, ha un obiettivo in questo momento: guardare al primo posto per blindare il quarto. Quindi pensiamo gara dopo gara. Oggi dobbiamo fare 3 punti, li abbiamo fatti, e questa è l'unica cosa che conta.
Sì, decisamente, contro una squadra che abbiamo sottolineato comunque gioca un buon calcio e si è tolta anche qualche bella soddisfazione quest'anno. Quindi lo Spezia è vero che è in bassa classifica, è vero che non è una squadra che campeggia nelle zone alte della classifica o che milita regolarmente in Serie A, però è una bella squadra con tanti complimenti a Italiano che sono sempre stati fatti.
Ecco, poi salutiamo anche Alessandro Santarelli, che immaginiamo abbia bisogno di un bel bicchiere d'acqua.
No, ma è vero, guarda, chiudo dicendo una cosa. Noi probabilmente fino a 3 anni fa queste partite le avremmo vissute con i famosi popcorn davanti, no? Convinti del risultato. Sì. Oggi non è più così, in parte non lo era nemmeno l'anno scorso, e soprattutto quest'anno non è più così. I popcorn non li portiamo più, ma ci batte un po' il cuore anche quando affrontiamo lo Spezia. Va bene, è un processo di crescita, quindi guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Dovevamo vincere, l'abbiamo fatto. C'è il rammarico per esempio per i punti persi anche sabato scorso a Verona. Sì. Però ormai indietro non si può tornare, solitamente la Juve riesce a fare filotti di 3 partite, no? Poi magari alla quarta pareggia o perde, però 3 riesce a farne. Ecco, ma accontenterei di fare.
In questo momento va benissimo.
Capito? Sabato e martedì prossimo, e poi ne riparliamo.
Assolutamente.
Grazie dunque Alessandro Santarelli, in onda domani con Vincenzo Marangio, che sta per entrare qui su Radio Bianconera 2 in Bianconero, appunto. Allora, ce l'abbiamo,
grazie.
Vincenzo Marangio.
Ciao Alessandro,
ciao Alessandro, un abbraccio,
ciao.
Grazie. Intanto una nota vocale.
Ciao a tutti, sono Pino da Giacarta, ha ragione quell'ascoltatore, bisogna sostenerla la squadra, non bisogna denigrarla, questa è una grande squadra. Ha un problema, non sappiamo quale, lo risolveremo, ma forza Juve, sempre alla fine, non piangiamo sempre, mannaggia, ciao!
Mannaggia,
Ragione, hai ragione, Pino, soprattutto con una serata così, dove comunque, con tutte le difficoltà che abbiamo visto nel primo tempo, lo dicevamo, no? Forse proprio nell'intervallo, quelle, le partite brutte e sporche così, se le riesci a vincere, sono anche quelle che a volte ti danno ancora più morale, perché in mezzo a una difficoltà, che, con una squadra che si, ti sta mettendo in difficoltà senza oggettivamente creare grossi pericoli, perché Szczęsny, al di là del rigore parato, io non ricordo che abbia fatto un altro intervento, però ti mette pressione, ti mette un po' in difficoltà, tu non riesci a uscire e poi riesci a vincere 3-0, insomma, fa sicuramente morale e aumenta un pochino le certezze.
Ed è il momento di Vincenzo Marangio. Vincenzo, ciao, ben ritrovato.
Ciao Vincenzo.
Ciao ragazzi, buonasera, per una volta festeggiamo.
Sorridente, dai.
Il risultato, diciamo. Sì,
dai, ci voleva questa vittoria, sì, ci volevano questi tre gol, Alvaro Morata che è tornato a segnare, l'abbiamo visto bene, un ingresso importante, un ingresso fondamentale, e bene, benissimo. Federico Bernardeschi, dai, un applauso a sì. Federico.
Sì, sì, infatti l'ho scritto anche nel commento post partita, hanno segnato i gol decisivi alla fine Morata e Chiesa, però per una volta l'applauso lo dobbiamo fare a Federico Bernardeschi, sì. Si è preso un po' di tutto, anche dal sottoscritto, l'unico che l'ha difeso a spada tratta, salvo quasi cedere, è stato Andrea Bosco, che immagino avremo tra poco.
Sì, sì,
io
sì,
però,
sta per entrare.
Così come, esatto, io però così come ammetto... a volte gli errori di valutazione, e avevo fatto un errore di valutazione sull'acquisto di Chiesa, che poi anche stasera si è rivelato invece un acquisto importante, forse l'unico vero acquisto di questa stagione, ammetto questa sera che Federico Chiesa, se entra, chiaramente non è che una partita cambia tutto quello che di brutto abbiamo visto purtroppo dal giocatore quest'anno e anche forse parte dell'anno scorso, però ho la sensazione abbastanza netta che questo giocatore, se si sblocca mentalmente, perché è un giocatore che gioca con la paura, con la famosa caduta vicino alla bandierina che tutti quanti hanno rimandato i giorni scorsi, sono proprio quegli incidenti, quelle cadute, quelle defaianze in un giocatore che mentalmente si sente insicuro. Se ci fate caso, probabilmente poi quando uno guarda i gol, dopo il gol festeggia, io ho guardato nel replay del gol la reazione di Bernardeschi al gol di Chiesa, e che è stato fondamentale, anzi pardon, al gol, sì esatto, al gol di Chiesa, che è stato fondamentale nella giocata, lui si è fermato, quasi non ha festeggiato, poi è tornato indietro e si è abbracciato Chiesa, quasi come, non che non fosse contento, ma che vorrebbe sentire più fiducia attorno,
sì,
a sé,
sì,
è chiaro,
sì,
che quella fiducia però se la deve conquistare lui. Oggi ha fatto un compito delicato, perché quando abbiamo perso fra botta ci siamo domandati chi altro dobbiamo perdere, e fortunatamente insomma con Bernardeschi abbiamo avuto un vantaggio rispetto a Frabotta, che nel primo tempo, al di là dell'infortunio, male. E se Bernardeschi si sblocca mentalmente, fa le cose semplici, ma le fa anche con il suo estro, può essere sicuramente un acquisto importante per la Juventus da qui in avanti. Quindi credo che Bernardeschi stasera meriti un applauso, così come lo merita pochi giocatori della squadra stasera. Dobbiamo essere onesti e dire che soprattutto nel primo tempo la Juventus è stata molto brutta contro uno Spezia che ha praticamente fatto la partita. La Juventus, ma molto brutta per il semplice motivo che la Juventus a centrocampo continua ad avere delle defaianze, dei problemi, scarsa qualità. L'unico che ha portato qualità stasera, e dobbiamo proprio stiracchiarla, è Rabiot,
sì,
il quale poi paradossalmente si è acceso ancora una volta quando ha perso l'elastico per i capelli.
Sì, è vero, ho notato anch'io, ho fatto una sgroppata appena ha perso l'elastico, che...
Io gli consiglierei di non mettersi, di non legarseli più, perché probabilmente porta a bere.
Ha sciolto parte... le briglie.
Esatto, ma tutti a parte, poi per il resto il centrocampo, Winston McKennie si è visto che comunque è ancora giù fisicamente,
sì, sì.
E si è visto che Bentancur gode anche di scarsa fiducia della squadra, perché ogni pallone lo passa indietro, difficilmente ha verticalizzato, nel finale ha fatto vedere qualcosa di più, ma perché la gara si era alleggerita, il centrocampo c'era meno pressione, quindi è emerso, però in mezzo al traffico Bentancur è un giocatore che francamente sta deludendo molto 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 quest'anno, poi probabilmente sta anche facendo un ruolo che non è proprio il suo, però ci si deve aspettare molto di più da questo giocatore.
E diamo il benvenuto anche ad Andrea Bosco. Andrea, ciao!
Ciao Andrea!
Buonasera Carla, buonasera agli ascoltatori, buonasera a tutti.
Eccoci, manchi, noi eravamo abituati a vederti.
Eccolo.
E ti vediamo finalmente. Allora Andrea, un bel sorriso, un applauso glielo dobbiamo fare questa sera a Federico Bernardeschi.
Ovviamente sì,
per il suo quali... idolo. Vincenzo ha detto il suo idolo,
ma è così. Io sono uno che apprezza molto Federico Bernardeschi e sono sicuro che riuscirà ad esprimersi al meglio. Deve credere lui di essere Bernardeschi. Temo che per troppo tempo lui aveva pensato di essere un'altra cosa. Stasera ha fatto vedere la qualità dei suoi passaggi e anche la qualità dei suoi movimenti. La partita ha avuto due aspetti, tenendo conto che Spezia è una squadra che ha messo in difficoltà non solo la Juventus nella prima frazione di gioco, ma molte altre squadre nel corso del torneo, quindi non era un cliente facile. Detto questo, insomma, quello che ho visto per 60 minuti non è che sia stato proprio probante, al netto del palo interno preso da Ronaldo, dal solito Ronaldo. Quindi la strada da fare è ancora tanta, va bene, vanno bene i tre gol. Io non voglio più sentir parlare di quella parola che ogni tanto sento rievocare anche dagli ascoltatori. Se non vi sto bene, dite all'editore che mi licenzi. Io non la dico più quella parola, perché io non fa, io benché sia un appassionato, abbia una grande passione per la Juventus da quando avevo 7 anni, quindi figurati quanto tempo è passato da allora, perché la prima partita della Juventus l'ho vista a 7 anni con Boniperti che faceva il centravanti, un orrendo SPAL Juventus vinto 1-0 dalla Juventus con gol di Carl Hansen, non quello più famoso, John Hansen, quello che avevano preso dall'Atalanta. Però poi faccio il giornalista, sono abituato a dire le cose come le vedo, e devo dire che a differenza del mio amico Alessandro Santarelli, che saluto con grande affetto e che apprezzo moltissimo per il lavoro incredibile che fa ad ogni tornata in cui la Juventus è in campo, le parole di Paratici non è che mi siano piaciute da matti, però fotografano quello che è il calcio adesso. Paratici è stato onesto, ha detto non conta solo vincere oggi nel calcio, contano tantissime altre cose. Se pensiamo all'aspetto bilanci, se pensiamo all'aspetto Covid, se pensiamo all'aspetto marketing, se pensiamo a tutte le cose che c'erano e che adesso non ci sono più, allora si capiscono anche le parole di Paratici. E dico ai tifosi, la Juventus sicuramente ci sarà, continuerà ad esserci, non è che la Juventus sparisca perché ha delle difficoltà di bilancio e perché la situazione economicamente causa il Covid è questa, ma non aspettatevi per la prossima stagione pizza e fichi o fuochi d'artificio, perché come ha detto Agnelli ci potranno essere anche delle cessioni eccellenti. Quindi siate tutti ragionevoli, guardate le cose oggettivamente, non solo con la passione, e cerchiamo di non dirla più quella parola, perché non è opportuna adesso. Adesso non è opportuna, perché non dipende solo dalla Juve.
E cos'è opportuno allora dire adesso, Andrea?
Adesso è opportuno dire speriamo, e adesso è opportuno dire manterremo quello che abbiamo promesso. Adesso è opportuno dire andiamo a vincere con la Lazio. Adesso è opportuno dire facciamo una striscia di 5-6 vittorie consecutive. Allora magari ne riparliamo anche con quella parola, ammesso che chi sta davanti rallenti.
Però intanto se guardiamo, se vediamo meno 7 dalla vetta, dai, qualche idea.
No,
sì, sì, no. La penso come te, bisogna essere pratici, ecco. Bisogna essere realistici, bisogna vedere le cose come stanno, bisogna guardare la realtà, bisogna vedere le difficoltà che sta incontrando la Juventus in questo momento, quindi concordo con te. No. Però noi siamo sempre un po' romantici, un po' sognatori.
Ci mancherebbe, tutti siamo romantici, anch'io sono romantico, tu dirai...
Davvero? Ma Andrea Bosco romantico, questa è la notizia!
Ma io sono romanticissimo, se sono un anziano signore
che tifa ancora per la Juventus da quando era bambino, dice che romantico lo sono anch'io, ma non posso far finta di non vedere.
Certo.
Non posso far finta di non vedere quello che di sbagliato c'è stato, ma non in questo, che poi alla fine ho sentito delle cose incredibili dopo il pareggio di Verona.
Mm-hmm.
Quella è la punta dell'iceberg. Cioè, il problema nasce quando hanno allontanato Allegri, hanno cambiato, come dire, hanno deciso di girare pagina, giusto o sbagliato che fosse. Sicuramente siamo di fronte a una situazione che forse non è chiara. In 3 anni la Juventus ha cambiato 3 allenatori, ma soprattutto ha cambiato 3 moduli e 3 interpretazioni di gioco.
E 3 allenatori completamente diversi tra di loro, sì. Peraltro.
Che hanno portato a 3 interpretazioni di gioco. Questo è penalizzante per dei giocatori, considerato, certo, che poi ce ne sono di giovani e di assolutamente nuovi quest'anno con Pirlo.
Vincenzo, Andrea ti ha dato una marea di spunti, vai!
Sì, no, vi ascoltavo, direi che...
Ciao Vincenzo!
Ciao Andrea, parlando di realismo, direi comunque... Vedi, a un certo punto della partita, quando si è fatto male anche Frabotta, dopo che si era fatto male De Ligt, ho fatto un po' la conta, no? Fuori c'erano Chiellini, Bonucci, De Ligt, Cuadrado, Artur, Dybala, Morata.
Quanti
che
sono?
Poi è entrato e abbiamo visto la differenza che ha fatto, ed è uscito poi anche Frabotta, che comunque insomma è una riserva, non lo consideriamo titolare. Però ecco, nel realismo delle analisi, molti giustamente dicevano sì, però contro lo Spezia devi giocare diversamente, sì, però contro lo Spezia devi comunque vincere. Siamo d'accordo, anche contro il Verona ti deve bastare la Juve che scende in campo per vincere dal punto di vista qualitativo. Però io credo che nei giudizi bisogna essere equilibrati, e quando ti mancano questi giocatori, non è che ti mancano solo 7-8 giocatori, ti mancano giocatori che ti danno la qualità in tutti i reparti. Non è stato penalizzato solo un reparto, la difesa con Chiellini, Bonucci e De Ligt, non è stato penalizzato solo il centrocampo barra difesa con Cuadrado e Artur, o solo l'attacco con Dybala e Morata, 2 dei 3 attaccanti a disposizione. È stata praticamente penalizzata tutta, dal punto di vista qualitativo, tutta la rosa. Dopodiché, nel momento in cui hai tutte queste assenze, non hai fatto il precampionato, hai scelto un allenatore che non ha mai allenato, vieni, come dice giustamente Andrea, da 3 sistemi e moduli di gioco, uno diverso dall'altro, in una fase di ricostruzione sulla ricostruzione dell'anno scorso, è chiaro che non ti puoi aspettare più di quello che abbiamo visto, sinceramente. Lo vogliamo, lo bramiamo da tifosi della Juve, però più di questo no. Quello che bramo un po' di più, e l'augurio per tutti è questo, è che ci sia più qualità a centrocampo, perché francamente anche oggi la partita la soffri, in altri casi l'abbiamo persa, in qualche volta l'abbiamo pareggiata per l'assenza di qualità a centrocampo. Abbiamo detto prima, no, che appena ha perso Laccio nei capelli, Rabiot si è acceso e un pochettino di qualità l'ha messa lui, ma Bentancur non può fare quel ruolo e non la porta la qualità. Weston McKennie era ancora un po' in difficoltà di condizione. Fagioli magari sarà il centrocampista del futuro. Allora io credo che nei ragionamenti che ha fatto Agnelli, quando ha detto aspettatevi anche qualche cessione eccellente, nei ragionamenti di Paratici che dice non è soltanto la vittoria che è importante, questo non significa che la Juventus non punta alla vittoria, significa che attorno alla vittoria, nella costruzione della vittoria, ci sono tutta una serie di componenti, tra cui quella economica. E chiudo dicendo che siccome la Juventus è sempre anni avanti alle altre, noi adesso stiamo vedendo l'Inter che probabilmente vincerà lo scudetto, ma poi dopo avrà 1000 interrogativi sul futuro. Oggi mi risulta che Suning abbia praticamente trovato l'accordo con BC Partners, che comunque è un fondo fiduciario, un fondo che non ha un'anima, non ha una consistenza e lavora sugli affari, quindi poi non sai quanto durerà e che anima darà al progetto Inter. A Barcellona hanno arrestato Bartomeu, la Juventus sa che avrà poche finanze da qui in avanti e già si sta preparando per lavorare con i suoi giovani, sapendo che quest'anno magari devi perdere qualcosa, e la stiamo perdendo, ma intanto si costruisce sul futuro, laddove il futuro le altre grandi club
intanto ha da 100 anni la stessa proprietà, sì. Che è una cosa importante,
sì,
è questo.
Sì.
Abbiamo delle note vocali, vero Davide? Prego.
Ciao ragazzi, Graziano da Roma. Io sento dire tante volte vergogna, vergogna, giochiamo male, facciamo schifo, tutto quanto, critiche e critiche. Ma a me datemi per 10 partite consecutive il tridente titolare, CR7, Dybala e Morata, Artur in mezzo, la grande spinta di Cuadrado e De Ligt, Bonucci e Chiellini in difesa. Poi vediamo se parliamo di vergogna, vediamo, perché questa è la vera Juve, questa.
Io sono d'accordo, molto d'accordo.
Sì, che poi è un po' la sensazione che ha dato spesso Pirlo quando parlava anche in alcune conferenze post-gara, no? Cioè la sensazione di avere a disposizione una rosa molto di qualità, che però di fatto non ha mai avuto a completa disposizione, a completa forse mai, perché almeno due o tre li ha sempre avuti fuori, non parliamo di situazioni come adesso dove ce ne sono sei o sette. Che...
Ecco, adesso mandiamo un altro messaggio vocale, poi intanto si sta preparando Andrea Pirlo in Mix Zone, prego.
Buonasera ragazzi, io sono Claudio da Firenze. A me sinceramente non è piaciuta per niente la partita. Avevamo di fronte una squadra veramente scarsa e vedere sempre i soliti errori in difesa, sulle ripartenze, poi sinceramente vedere Alexandro nella posizione di centrale invece di Dragusin, insomma, per me Pirlo non è pronto per allenare questa squadra e non ci siamo per niente.
Dai, però guardiamo le note belle, l'abbiamo portata a casa, tre punti importanti, preziosissimi. Si sono viste delle cose importanti, una crescita, ma adesso Andrea Pirlo ai microfoni di Sky Sport.
Andrea, doveva arrivare la vittoria, è arrivata, dopo un primo tempo secondo me un po' bloccati psicologicamente, perché la sensazione che si è avuta è che dopo i cambi e dopo il primo gol la squadra ha iniziato anche a giocare più velocemente. È soltanto un'impressione o nel primo tempo avete fatto fatica anche di testa?
No, più che di testa... Fisicamente la stanchezza dopo tante partite con gli stessi uomini si fa sentire, quindi non eravamo brillanti, abbiamo cercato di gestire un po' la partita, cercando di ripartire sui loro spazi che ci lasciavano perché portavano tanti uomini in attacco, infatti anche nel primo tempo qualche occasione l'avevamo avuta, poi nel secondo tempo con i cambi, con giocatori un po' più freschi siamo riusciti a dare un po' più di spinta.
Ecco, come stanno tutti gli altri? C'è una lista d'attesa e stanno arrivando due partite che possono segnare la stagione sia in campionato ma soprattutto in Champions, Bonucci, Chiellini e tutti gli altri.
Ah, stanno cercando di recuperare, adesso speriamo che nei prossimi giorni possa rientrare qualcuno, però di certo non c'è ancora niente. Oggi si è fermato anche De Ligt, che aveva preso una botta con il Verona, si era indurito un po' il polpaccio, adesso lo valuteremo anche lui in prossimi giorni.
Anche McKennie, che ha sempre questo problemino, abbiamo visto che è uscito e lo aveva anticipato ieri anche lei, che non regge i 90 minuti.
Sì, no, non sta bene in questo periodo, però purtroppo deve giocare perché siamo contati, riesce a tenere 45 minuti 50 e poi questo dolore comincia a tornare, ma si vede anche nella corsa che non è brillante come prima, anche nei passaggi, perché questo dolore lo persiste, quindi fa sempre un po' fatica.
Marco,
ma confida di averlo De Ligt almeno col Porto?
Ma sì, speriamo, adesso domani valutiamo bene l'entità dell'infortunio, non sembrerebbe niente di grave perché era una botta presa sabato a Verona, però speriamo che non sia niente di
più serio,
che preclude le partite successive.
Ambro?
No, ciao Andre, una cosa, ciao, visto che siete in oggettiva difficoltà, è complicato anche parlare di quello che succede nel campo considerando quanti giocatori assenti hai, ma una partita come quella di oggi interpretata così, avresti bisogno ogni tanto di qualcuno che la palla te la va a prendere anche in profondità? Perché è vero che ci sono giocatori che hanno caratteristiche diverse, ma tutti che vogliono la palla sui piedi, appena magari c'è la possibilità di mettere questa palla in profondità o Chiesa o con Bernardeschi, poi un po' di male gliel'avete fatto. Volevo rimanere sulla partita perché per il resto, se no, dobbiamo parlare per forza degli assenti, dell'importanza di Morata che è evidente.
Sì, sì. No, infatti a fine primo tempo ho chiesto questo, loro tenevano la difesa molto alta, quindi era importante gli inserimenti nello spazio di gente che arrivava dietro, non solo degli attaccanti ma soprattutto degli esterni, dei centrocampisti, perché anche su palla libera avevamo visto che loro non scappavano tanto e quindi erano importanti attaccare lo spazio con più giocatori.
Puoi anche chiederglielo, Ambro, dell'importanza di Morata.
No, io sostengo Andre, ma non è che dico una roba così strana, che con Morata chiaramente la tua squadra assume una fisionomia completamente diversa, ma voglio dire, non penso dire una cosa che tu non sai sulla quale non fai affidamento per il futuro.
Sì, no, è un giocatore fondamentale per noi, l'abbiamo preso per le sue caratteristiche, è uno che abbina tante qualità, sa giocare con la squadra, sa attaccare la profondità, fa gol, quindi è il giocatore che abbiamo voluto, purtroppo in questo momento è mancato, adesso speriamo che possa tornare al top in brevissimo tempo.
Gran parte dei vostri gol arrivano con iniziative sulle fasce, no? Oggi due volte Bernardeschi, spesso Chiesa, qualche volta ci sono gli strappi di Kulusevski. È previsto che voi facciate male soprattutto così o deve migliorare qualcosa nelle percussioni interne, diciamo così, nelle tracce interne?
Ma noi giocando con due esterni sempre larghi, cercando l'ampiezza, il nostro obiettivo spesso è quello di trovare questi giocatori in profondità o nell'uno contro uno per cercare poi di avere più gente dentro l'area, anche perché abbiamo giocatori che in area possono far male, quindi è importante arrivare sugli esterni per fare l'uno contro uno. Cerchiamo di avere da una parte Chiesa e dall'altra magari una volta il terzino o il centrocampista che si butta per avere poi più soluzioni.
Ma ha trovato il modo di rilanciare Bernardeschi? Che terzino può essere?
Ma non è la prima partita, no, che fa, l'aveva già fatto in Coppa.
Però oggi
ha tutte
due
le qualità per poter fare il terzino, deve migliorare un po' nella fase difensiva, però ha una gamba importante, lui lo sa. Ne ho parlato anche all'inizio della stagione, che secondo me avrebbe potuto ricoprire questo ruolo, si sta applicando e in certe partite lo può fare benissimo.
Tra l'altro mi faceva notare Ambro, il gol l'hanno confezionato appena entrati lui e Morata, la terza volta in stagione che due giocatori appena entrati in campo hanno confezionato il gol della Juventus. È successo con Kulusevski e McKennie nella partita di San Siro contro il Milan, è successo con Cuadrado e Kulusevski prima dell'autogol di Bagnez contro la Roma, è successo oggi subito dopo il cambio. Questo vuol dire che avete una grande panchina o che ha le giuste intuizioni Andrea Pirlo?
Ma no, avremmo anche una grande panchina, purtroppo posso fare solo pochi cambi ultimamente, quindi averne di più sarebbe anche meglio per poter fare più rotazioni, ma anche per dare più energia durante la partita con cambi sensati e produttivi.
In vista della Lazio e del Porto, dov'è che secondo te la Juventus deve migliorare? Qual è il reparto o il tipo di operazione, di manovra in campo che vuoi migliore?
Ma no, dobbiamo migliorare in tutto, però la cosa più importante adesso è recuperare energie fisiche e mentali, recuperare giocatori, perché in questo momento con tante partite così ravvicinate quella è la cosa più importante, poi per il resto si può sempre migliorare.
Vi sentite lontani o no dal livello che ha raggiunto l'Inter?
Ma siamo lontani i punti che ci precedono, sappiamo che sarà una rincorsa lunga, loro sono una squadra che ormai da due anni giocano insieme, hanno un gioco ben collaudato, hanno giocatori che sanno quello che devono fare, noi abbiamo iniziato un percorso quest'anno e però siamo lì che ce la lotteremo fino alla fine.
Grazie ad Andrea Pirlo, buonanotte, a voi. Sabato sera, giorno di Juventus-Lazio.
Ecco qui dunque un Andrea Pirlo davvero a 360 gradi, non si è sottratto a nessuna domanda, è stato anche molto onesto.
Sì, sì, mi è piaciuto il passaggio in cui gli hanno detto è buona la panchina o è Pirlo che è bravo a inventarsi le cose. In questo momento è forse più bravo lui a inventarsi le cose proprio per il fatto che la panchina purtroppo è quella che è.
Ecco, Andrea sì. Bosco e Vincenzo.
Beh, Andrea,
allora,
vai.
Allora, ho sentito le parole di Pirlo. Io quando sento questa caccia a Pirlo, francamente sono, come dire, sono inorridito, perché bisogna tener conto di tutte le cose che abbiamo detto finora, compresi gli infortuni, anche se poi voglio fare una precisazione su questo. Se c'è una cosa che mi sento di addebitare a Pirlo è la lentezza con la quale la Juventus gioca. Solo occasionalmente la Juventus accelera, e non si tratta solo del pressing avversario, e non ci sto che mi dicano ma ci sono tantissime, non è che voglio dare sulla voce al mio amico Vincenzo, ma quando mi dicono ci sono tantissime azioni, è vero, si sono concatenate soprattutto nelle ultime tre settimane, ma prima mancava uno solo importantissimo, basilare, Dybala, gli altri c'erano tutti. E il ritardo la Juventus non l'ha accumulato col pareggio di Verona o con la sconfitta di Napoli, l'ha accumulato prima, l'ha accumulato col Crotone, col Benevento, con la Fiorentina perdendo in casa, cioè è lì che ha accumulato il distacco. Ora, se poi noi mettiamo a confronto i giocatori della Juventus che erano in campo stasera e quelli dello Spezia, c'è un abisso da un punto di vista della
qualità proprio, non solo del nome. Il problema è che spesso i nomi fanno agio sulla effettiva consistenza, non dico qualità, consistenza dei giocatori. Non fatemi fare i nomi, perché altrimenti divento vessatorio.
Ma tu fai solo i cognomi o dici i numeri
no,
di maglia?
No, ormai li conoscete quelli che, come, li vedete quelli che sono in difficoltà. Il problema è chi li ha scelti, non è che giriamo attorno su questo. Io l'ho scritto nella mia ultima rubrica, scusate, Kulusevski è un grande prospetto, no? Grandissimo, però da un punto di vista realizzativo, da un punto di vista, no, non è che abbia fatto scintille in questo primo. È vero che giocare nel Parma è diverso che giocare nella Juventus, però io mi chiedo, e avrei chiesto anche a Paratti, scusa Fabio, ma abbiamo speso 45 milioni per Kulusevski, ma quel Gossens che sta facendo una barca di gol a Bergamo, ma ne costava tanti di più, ma se andavamo lì con 50 non ce lo dava l'Atalanta, adesso non bastano probabilmente, ma la scorsa stagione sì. Allora ci sono delle scelte che ovviamente si vede, e sono due anni ormai che non sono state azzeccate. Da lì nascono i problemi, come dice Vincenzo, il centrocampo, e io penso che prima o dopo Pirlo dovrà convincersi che, perdurando l'assenza di Arthur, Fagioli sarà indispensabile, perché è l'unico che pensa a calcio, che è una cosa diversa che giocare al calcio. Pensare il calcio è una roba diversa.
Ecco, abbiamo due note vocali, le ascoltiamo insieme, poi Vincenzo Marangio. Prego, Davide.
Finalmente una squadra che nel secondo tempo, con l'ingresso di Bernardeschi e Morata, ha veramente dato tanto, tanto, tanto. Io sento critiche per il primo tempo, va bene, ma il primo tempo alla fine l'unico tiro in porta è di Ronaldo che prende il palo, lo Spezia zero tiri. Lo Spezia quest'anno ha dato fastidio alla Roma, al Napoli, al Milan, mi sembra, dove non mi sembra proprio una squadra scarsa. Bisogna sempre andare avanti così, sempre un grande impegno, con la difesa che avevamo stasera, io pensavo che un gol avremmo preso, ce l'abbiamo fatta a non subirla, meno male, un abbraccio da Gianluca, ciao ragazzi.
Grazie Gianluca, questo è vero, nessun gol subito.
Verissimo.
Vai Davide con il secondo messaggio.
Ciao, sono Michele da Bari, ma scusate, un commento veloce sul rigore non lo vogliamo fare? Cioè, sia sul fatto che io non ho capito dove Demiral faccia farlo, sia anche sul fatto che il VAR sia intervenuto per richiamare l'arbitro. Ma dov'è il chiaro e evidente errore dell'arbitro? Dove sta? Perdonatemi, vorrei capire, perché quest'anno non ci sto capendo un tubo. Grazie, ciao.
Insomma, quest'anno è una ferita aperta, questa.
Sì, anche perché oggettivamente è chiaro evidente errore, a maggior ragione a 10 secondi dalla fine con il risultato sul 3-0, insomma penso che chiaro evidente errore lo sarebbe stato comunque difficile da valutare, no? Non so come la pensino Enzo e Andrea.
Ma guarda, allora, chiaro evidente errore, l'unica cosa che mi viene in mente è che magari il VAR abbia detto guarda che non l'ha presa Danilo la palla che l'ha spostata, ma l'ha spostata l'attaccante dello Spezia. E in realtà Demiral è entrato in maniera scomposta, quindi c'era rigore. Sono d'accordo che tutto sommato sul 3-0 alla fine, non che tu dici vabbè quello se è rigore lo devi dare, però si è stati molto fiscali. Ma io più che sul rigore, e poi torno sul concetto che ha detto Andrea e mi collego col messaggio del nostro amico e con le parole di Andrea Pirlo, vorrei capire quale occhio di falco immaginava di avere il guardaline quando ha annullato il gol alla Juventus. Cioè ci hanno messo con la tecnologia 4 minuti per capire se c'era fuori gioco oppure no, lui è andato dritto con questa bandiera, allora lì ci vedo a volte una premeditazione, cioè segna Morata è automaticamente gol da annullare. Io non so lui come abbia fatto, cosa abbia visto, perché c'era Ronaldo che stava rientrando dal fuorigioco, se non sbaglio,
sì.
Morata che era sì in avanti rispetto ai difensori, ma il lancio era laterale su Bernardeschi che era assolutamente più che in linea, e però lì è andato con una sicurezza massima alzando la bandierina, non l'ho capita.
E infatti
comunque,
Bernardeschi vabbè, non ha neanche esultato, perché ha visto che appena Morata ha depositato la palla in rete, lui è sulla linea della traiettoria visiva, aveva il guardaline con la bandierina alzata. Infatti non
fortuna che Morata non se lo fa proprio il problema, perché tanto è abituato,
sì,
a farsi annullare gol, e quindi segna, nel dubbio segna, perché abbiamo visto qualche volta anche che
Ecco, forse proprio una volta Morata, per la verità, contro l'Atalanta, se non sbaglio, pensava di stare in fuorigioco, fece quel colpo di tacco.
Sì, cioè, è vero, è vero, fuori, è vero.
E lui era lì, era in condizione di gioco. Però detto questo, e quindi archiviato il discorso arbitri, quello che dice Andrea giusto, è giusto, cioè nel senso è vero che al netto delle assenze, però tu comunque a inizio stagione avevi bene o male quasi tutti e non riuscivi ancora a incidere con i giocatori che avevi, che avevano una grande qualità. Però io credo che quello che abbia detto Pirlo, e quindi mi collega alle sue parole, sia un po' la traccia. Cioè Pirlo ha detto: che differenza c'è tra noi e l'Inter? Per ora i punti che ci sono in classifica è il fatto che loro sono già un'identità precisa, che esiste già da un anno, stanno portando avanti un discorso tra giocatori che già sanno quello che devono fare, quello che vuole l'allenatore, e noi ci stiamo costruendo. Allora io ho la sensazione che la qualità ce l'abbiamo sicuramente. Pirlo non è stato in grado, è chiaro, sin dall'inizio di essere un allenatore sicuro, ancora non lo è, ha commesso tanti errori, a Crotone ricordiamo la formazione sbagliata che fece all'inizio e tanto altro. Ha imparato a leggere la partita in corso, ma non lo sapeva fare all'inizio, quindi credo che la differenza stia proprio nel fatto che con o senza i 7 giocatori infortunati, la Juventus è alla ricerca di un'identità che sta costruendo quest'anno, dove non c'è stato precampionato e quindi lo sta facendo in corso d'opera durante la stagione, quindi qualche punto all'inizio lo perdevi. Quando stavi per avere un'identità, quando la Juventus aveva trovato un'identità, quindi col centrocampo formato da Bentancur, McKennie e Arthur, ecco che si fa male Arthur, si fa male Morata, si fa male Dybala, si fa male Cuadrado, e quindi comincia a perdere i giocatori che sono il perno di quell'identità, e qui vengono fuori altri errori e altre difficoltà che la Juventus non dovrebbe avere, ma che in questo momento ha, perché ha un allenatore che chiaramente è impreparato a risolvere gli enigmi delle assenze. Quindi questo è, credo, quello che credo possa anche essere evidenziato.
Ecco, io vorrei anche sottolineare un altro aspetto che questa sera deve essere davvero evidenziato. Cristiano Ronaldo, davvero un mostro, ha raggiunto Pelé, 767 gol in carriera.
Non ditelo a Pelé, perché magari si arrabbia.
Si arrabbia, se la fa passare.
Gli viene un coccolone.
Se la fa passare, è stato raggiunto.
Se No, io, se mi permetti, agganciandomi al discorso VAR, vorrei segnalare alcuni orrori che sta producendo il calcio nelle ultime settimane. Allora, l'interpretazione del VAR è diventata una specie di congresso di Vienna, cioè devono manifestare la loro esistenza intervenendo praticamente su tutto, anche su quello. Poi sì, i rigori, se ci sono, ci sono e vanno fischiati, però un'interpretazione diversa è evidente che è stata fatta, perché se c'è una squadra che ne ha 15 di rigori a favore e la seconda di rigori a favore ne ha 5, mi sembra, è evidente che c'è una discrezionalità assai diversa nella valutazione delle azioni. Dopodiché segnalo, per esempio, che il signor Rossato ha parlato alla Rai al 90° minuto, e ha ammesso di aver sbagliato la valutazione a non dare il secondo giallo a Pjanic in quel famoso Inter-Juventus. E ha detto una cosa che tutti noi, se abbiamo onestà intellettuale, ci siamo detti e abbiamo detto, cioè che Rossato aveva sbagliato e che quello era un intervento da ammonizione. Però il signor Rossato si è dimenticato, e il giornalista che gli ha fatto la domanda si è dimenticato di porgliela, che c'era stato anche un calcio di rigore non fischiato a favore di Higuaín in quella partita, solare. Allora, anche
una screener, non ne parliamo proprio.
Il signor Trentalange, va bene che gli arbitri parlino, ma devono avere un'uniformità, altrimenti si crea il solito bordello. Ultima cosa. Viene rinviata, giustamente, perché con 10 contagiati il Torino non poteva viaggiare, certo. Era impedito anche la Asta. Ma c'è il precedente che fa giurisprudenza, quindi la Lega, per la Lega la partita dove deve essere giocata, daranno, e si ripeterà la Iacovella di Juventus-Napoli, e quindi interverrà ancora una volta il CONI, quindi, scusatemi, virgolette, a bottega lo prenderà solo il Genova, che con 15 contagiati a Napoli era andato a giocare. Segnalo infine che c'è qualche cosa che non va, perché leggo che adesso la data del 17 per il recupero non va bene al signor Aurelio De Laurentiis. E allora, e perché non gli va bene? Perché sarebbe in mezzo a due partite importanti del Napoli. Allora non era solo il fatto dei due contagiati, perché due ne aveva il Napoli di contagiati quando non è andato a giocare a Torino. E allora forse aveva ragione il giudice d'appello Sandulli quando aveva parlato di dolo preordinato, che il signor Gravina ha bellamente ignorato non costituendosi al CONI. Ok?
Allora, standing ovation per Andrea. Voglio aggiungere soltanto una cosa, Andrea, a questo tuo ragionamento giustissimo, che si stanno ribellando anche, e giustamente, Cagliari e Parma. Con il Parma che dice: noi abbiamo giocato sempre nel rispetto del protocollo, anche senza 6-7 giocatori, il Parma andò a Udine e perse peraltro, e promettono battaglia, quindi occhio che questa situazione rischia di degenerare, ben starebbe a quel punto a Gravina.
Ma la colpa è della federazione, perché il Torino, a mio avviso, ha perfettamente ragione a non andare a giocare, certo, con 10 contagiati, oltretutto adesso c'è la variante
l'ho bloccato l'AS perché ho sentito io.
Sì, c'è la variante brasiliana che oltretutto è più grave come infezione di quelle
la variante
precedenti.
Inglese, sì. Quindi è molto più...
Io contesto che si sia arrivati in questo casino perché si è consentiti di andare al CONI e soprattutto di non costituirsi, perché era dovere della federazione costituirsi al CONI. La Juventus poteva far finta di, poteva non farlo per signorinità, ma la federazione doveva, perché il suo giudice d'appello aveva parlato di dolo preordinato. Quindi la federazione Gravina doveva costituirsi e non l'ha fatto. Il precedente l'ha creato lui in questo macello. Perché adesso volete parlare di regolarità del campionato? Il campionato è regolare in queste condizioni? E non c'entra solo la pandemia. Santa pazienza.
Vincenzo, santa pazienza.
Sì, santa pazienza, perché poi tra le altre cose, proprio Gravina, io sono d'accordo con la lettura di Andrea, se ne è un po' lavato le mani dicendo: no, ma in questo caso il precedente è un'altra cosa, devono guardare bene il calendario, sistemare le cose, non c'entra la questione Juventus-Napoli, la storia di diversa.
Scordiamoci invece... passato, chi ha avuto, avuto.
Bravo. E poi ha ragione Andrea quando dice che poi, a differenza del Napoli, il Napoli che non si presentò con due positivi, perché aveva giocato in settimana col Genoa, che invece in realtà ne aveva avuti altri durante la settimana dopo la gara col Napoli. Sempre due sono rimasti al Napoli positivi, due, sì, non di più. Quindi da una parte si ragiona con: potrebbe essere stato a contatto con quello che era un focolaio, il potrebbe, neanche la certezza. Dall'altra parte invece c'è un Torino che oggettivamente si trova 8 giocatori in meno, e quindi un focolaio in atto, reale, sì, non ipotizzato.
Con
non
variante inglese, reale. Vincenzo, con variante inglese che è molto più contagiosa, inglese, con familiari contagiati.
Esatto, con altri 7 dirigenti, sempre del Torino, quindi in totale fanno 15. Mi risulta che uno sia finito anche in ospedale, okay, quindi comincia a essere un qualcosa, e quindi lì va bene, però è il precedente, come dice
ne Andrea, parleremo ampiamente, perché purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Grazie di cuore Andrea Bosco, Vincenzo Marangio,
ciao ragazzi, ciao.
Dario Ghiringhelli,
ciao Giancarlo,
Davide in
buona
regia,
a tutti
e a tutti gli amici che ci hanno seguito, un abbraccio,
ciao,
a sabato.
Colpo di tacco,
scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.